Capitolo 21. Nel mondo degli esseri umani, intanto era giunto un altro giorno. Chiot nel svegliarsi, si stiracchiò e poi andò giù al pian terreno, dove non c'era nessuno in quanto Alan non si era ancora svegliato. Prese dal frigo una spremuta e si sedette sul divano, accendendo il televisore. In TV, stavano mandando in onda un notiziario, e Chiot molto interessato poté constatare che nel nostro misero mondo, non ci fossero che guerre, inquinamenti e roba del genere. Nel posto da cui vengo, tutto questo non esiste. Possibile che qui, la gente non fa altro che farsi del male? Pensò con molto disappunto. Dopo qualche altra, orribile, notizia, il presentatore del notiziario disse. Ci è arrivata una notizia dell'ultima ora. In tutti gli Stati Uniti d'America, si è aperta la caccia agli albi di un giornale edito dalla Walt Disney Corporation, che tratta dei due scoiattolini Chip e Chiop, e qui la regia mandò in onda dietro le spalle del conduttore la fotografia dei due scoiattolini che tutti i ragazzi dall'età compresa fra i 6 e i 12 anni comprano regolarmente. Il giornale in questione da mensile è diventato periodico e non si sa quando ci sarà la prossima uscita. La caccia agli albi frutterà alle casse della Disney non meno di 100 milioni di dollari. Il prodigioso aumento delle vendite è dovuto alla messa in commercio di due albi speciali. Lo stesso direttore della casa produttrice ha affermato che il fenomeno Chip e Chiop, come lui stesso lo definisce, porterà i giovani alla passione per la lettura dei fumetti, ma anche all'acquisto di videocassette o DVD. La Disney Corporation metterà in commercio tutti i cartoon dei suddetti personaggi. Già sono in corso trattative con la TV per ragazzi Disney Channel, che manderà in onda uno speciale di 2 ore sui due scoiattoli così famosi nel mondo dei bambini. Il prossimo aggiornamento nel notiziario delle 11:30. Chiop restò paralizzato, sia dallo stupore che dalla meraviglia, e non esitò un istante ad andare al piano superiore per avvertire Alan di quanto aveva sentito. Arrivò davanti alla porta, e non ebbe neanche la delicatezza di bussare, si scaraventò sul letto del povero Alan che stava ancora dormendo, gridando come un forsennato con tutta la voce che aveva in corpo. Alan! Alan! Svegliati. Ti devo dire una cosa importante. Svegliati. Alan svegliandosi di soprassalto disse. Che c'è? Che c'è? E cadde dal letto. Poi vedendo Chiop, si ricompose e gli disse. Chiop. Non sai bussare? Per poco non mi veniva un infarto. Lo sai che si può morire per questo? Disse Alan, sgranando gli occhi verso di Chiop, come se avesse voluto mangiarselo. Alan. Scusami. Ma in TV ho sentito. E gli raccontò ogni cosa. Alan capì che quello che aveva raccontato Chiop era molto importante e gli venne il sospetto che Roger avesse raccontato a tutti quello che aveva visto. Ma poi incoraggiandosi pensò. Chi è tanto pazzo da credere a una simile storia? Ma la risposta gli venne spontanea e disse ad alta voce io. Intanto Chiop si mise a sedere sul letto e pensava a quello che sarebbe successo. Squillò il telefono, ed Alan allungò le mani al comodino, e prendendo la cornetta, disse un timido pronto. Dall'altro capo del telefono, Terry con voce affannata gli disse se aveva visto il notiziario, e Alan rispose che era stato Chiop a vederlo, ed a buttarlo dal letto, per raccontargli quello che aveva sentito. Terry era molto preoccupata dal fatto che molti ragazzi ormai sapevano di questa storia. Alan disse a Terry di comportarsi normalmente e di andare come al solito all'università e di seguire la lezione come se non sapesse niente di quello che era successo, ma Terry disse: "Come faccio a far finta di niente? Non riuscirei neanche a dare ascolto al professore, ma ci posso provare." Così si concluse la telefonata, e Alan pregò Chiop di uscire dalla camera, perché si doveva cambiare. Terry, intanto era uscita e si stava recando all'università. Camminando non poteva fare a meno di domandarsi se quello che aveva vissuto fosse vero oppure no. All'entrata della facoltà, incontrò una sua amica, che notò subito la cera stralunata di Terry, e disse subito. Ciao Terry, per caso non stai bene? Sembri sconvolta. E Terry. No. Sto benissimo Jasmine, solo che stanotte non ho dormito bene. La lezione è iniziata? Sì. rispose quella, guardando fisso la faccia di Terry. Ci stanno aspettando. E detto questo entrarono nell'aula di biologia. Intanto Alan si era vestito e disse a Chiot che era in bagno, che lui doveva andare a fare una commissione e che sarebbe tornato di lì a poco e quindi di non aprire a nessuno. Chiot garantì che non l'avrebbe fatto per nessun motivo al mondo e che poteva stare tranquillo. Alan sentendo questo, uscì salutando Chiot. Lui rimasto solo, uscì dal bagno e andò in cucina e aperto il frigorifero, diede un'occhiata al suo interno. Quante cose da mangiare. Pancia mia fatti capanna. Disse, dandosi una fregatina di mani, incominciò a mangiare. Dopo mangiato, sentì bussare alla porta, e dimenticandosi dell'ordine dato da Alan, andò ad aprire. Dietro la porta, c'era un uomo vestito in giacca e cravatta, che aveva in mano una valigia tipo 24 ore, e appena Chiot aprì, gli disse. Ciao. Vorrei parlarti un momento, posso entrare? Chiot credette che quella persona non fosse un delinquente, e quindi spalancata la porta lo fece entrare. Vorrei parlarti del regno di Dio. Disse l'uomo che era un testimone di Geova. Chiot gli disse, molto incuriosito. Che cos'è il regno di Dio? L'uomo allora, estratta dalla valigia una Bibbia, disse. Bella domanda. Tu sei uno che farà strada nella vita. Chiot accolse il complimento con un sorriso. L'uomo incominciò a fare dei discorsi, che a Chiot sembravano molto strani, ma alla fine disse. Come ti chiami? Non ti ho mai visto. Chiot dimenticò che non doveva dire il suo vero nome e rispose con la verità. L'uomo visibilmente divertito, si mise a ridere e disse. Chiot? Ah, molto spiritoso. Proprio in quell'istante Alan tornò a casa, e vedendo Chiot in compagnia dell'uomo, sbiancò in viso e gridò. Io ti avevo detto che non dovevi far entrare nessuno in casa, e invece tu hai fatto entrare un testimone di Geova. Testimone di che? Disse Chiot, che tutto ad un tratto si ricordò della promessa fatta. Alan si avvicinò all'uomo e disse, vada via, per piacere. Ma l'uomo diede in mano a Chiot un po' di volantini, e disse, va bene, ma ricordatevi che Dio fuori. Gridò Alan, aprendo la porta. L'uomo vedendosi costretto ad uscire, si alzò dal divano dove erano seduti e uscì dalla porta, ma affacciandosi disse, che casa di matti. Uno che addirittura si fa chiamare Chiot. Cosa si deve sentire al giorno d'oggi? E chiuse la porta, mentre Alan aveva il viso più bianco di quando era rientrato. Tu hai detto a quel tipo come ti chiami? Sì. Confessò Chiot mogio mogio. Alan a quel punto disse, non devi mai dire il tuo vero nome. Perché altrimenti, tu rischi di non vedere più Chip, e io non vedrò più Henry. Già siamo nei guai. Ci mancava solo questa. Chiot si scusò con Alan, e gli disse con voce flebile. Perché siamo già nei guai, Alan? E Alan rispose. Perché tutta la città ormai sa che tu sei qui, per colpa di Roger, il ragazzetto che abbiamo visto ieri, che è andato a dire a tutti il nostro segreto. Ha capito tutto. Appena uscito dalla banca, mi ha fermato un ragazzo che ha detto che ti voleva conoscere. Hai visto quanti guai tutti in una volta sola? Chiot rimase fermo, senza dire una parola, e guardava Alan in un modo tanto fisso che quasi non gli vennero gli occhi storti. Intanto all'università, Terry si era seduta nel suo banco per seguire la lezione. Il professore, casualmente, parlò di certi esperimenti di biologia, svoltosi su degli scoiattoli, e portò sulla cattedra una gabbietta con dentro due scoiattoli, che casualmente erano due chipmunks. Terry non poté più resistere, e si alzò dal banco ed andò fuori dall'aula. Jasmine, vedendo che Terry era uscita dall'aula di fretta, credette che stesse male, e uscì anche lei per andare a vedere cosa le era successo. La trovò seduta sui scalini dell'uscita della facoltà, bianca come un cencio lavato, e sembrava quasi un fantasma. Terry, per caso non stai bene? Vuoi che chiami qualcuno? Terry rispose che stava benissimo, ma che quando aveva visto quei due scoiattoli in gabbia, gli venne un nodo alla gola, ed era stata costretta ad uscire. Jasmine credette che Terry odiasse gli scoiattoli, e disse. Anche a me fanno un po' schifo. Sembrano topi. Però non per questo sono scappata dalla lezione a gambe levate. Ma che dici? Disse Terry al colmo dello stupore e della rabbia. A me non fanno schifo, anzi mi piacciono, e solo che, ripeté Jasmine, solo che non li posso vedere chiusi in gabbia. Disse Terry con voce tremolante. Oh Terry. Non mi dire che anche tu sei un animalista del WWF. Terry fu costretta a raccontare la storia di Henry, ma Jasmine non la credette, anzi disse. Ma tu devi essere proprio matta. Come fai a credere a una simile sciocchezza? Terry, i cartoni animati non esistono mica. Questi sì. Rispose Terry arrabbiandosi. Tu. La mia migliore amica, non crede a quello che dico. No, no. Disse alzandosi, vai via. Voglio restare da sola. Jasmine sentendo questo, restò molto male e se ne andò dicendo. Mia cara, abbiamo chiuso. Non voglio più vederti. È così che si tratta un'amica? Terry restò molto male, e non aveva neanche il coraggio per andare a fermare Jasmine, e restò seduta sugli scalini freddi della facoltà di biologia. Nello stesso istante, Alan e Chiop erano in casa. Chiop disse ad Alan che forse era il caso di avvertire Chip ed Henry di quello che era accaduto, e Alan accolse l'idea con un camminerei sui carboni ardenti se servisse a qualcosa. Va bene. Telefoniamo. Prese il telefono e chiamò il disegnatore. William era nel suo studio e stava disegnando. Naturalmente sapeva tutto di quello che aveva detto il notiziario ed era contento e non aspettava altro che Alan e Chiop si mettessero in contatto con lui. La telefonata arrivò e il disegnatore si mise a parlare con Alan. Quello gli raccontò tutto quello che era successo con Roger e gli diede un messaggio da mandare con Red a suo fratello e a Chip, che spiegava tutto quello che era successo. Il disegnatore accolse il messaggio con molta gioia e disse che avrebbe mandato subito Red da Chip e Henry. Alan chiuse il telefono e si rivolse a Chiop dicendo: Chiop. Speriamo che ci venga un'idea alla svelta. Perché Alan non lo voleva far capire, ma ormai stava perdendo la speranza di rivedere Henry. Dopo circa 10 minuti, si sentì bussare alla porta, Alan andò ad aprire e vide Terry, che piangendo si buttò nelle sue braccia dicendo, Alan. Io non ne posso più. Questa situazione mi sta facendo perdere anche gli amici. Alla lezione poi, non ho potuto resistere a scappare via, perché il professore ha portato degli scoiattoli in una gabbia, e sicuramente gli ha fatto qualche orribile esperimento di biologia. Io non potevo vedere morire quelle creature che tanto assomigliano a Chiop. Sono uscita di corsa dalla facoltà, e mi sono seduta sugli scalini, poi è venuta la mia migliore amica, ed io gli ho detto che non avevo niente, ma lei mi ha strappato di bocca il nostro segreto. Capisci che guaio ho combinato? Mi potrai mai perdonare per questo? Jasmine ora crederà che sono matta. Matta capisci? Cosa posso fare? Alan guardandola fisso fisso in faccia, le disse con un tono incredibilmente calmo. Terry. Tu non hai nessuna colpa. Sono stato io a combinare questo guaio, e ora me ne pento. Ho trattato male mio fratello, e ora ne pago le conseguenze. Mi dispiace solo che ho messo altre persone, a cui voglio bene in mezzo. Non ho mai detto una parola dolce a mio fratello. Mai. Capisci? Poi quella sera, quella maledetta sera ma no. Tu non puoi capire. Sono stato io la causa di tutto. Io, solamente io. Se solo potessi tornare indietro, prenderei mio fratello tra le braccia e gli direi tante di quelle parole che no. Forse non lo rivedrò mai più. Cosa dirò a mia madre quando ritornerà? Cosa? Forse che è stato rapito dagli alieni? Oppure la verità? Non so proprio cosa fare. Per un attimo Alan e Terry rimasero in silenzio, guardandosi in faccia, e poi la ragazza, vedendo che Alan piangeva più di lei, si avvicinò a lui e si diedero un bacio. Chiop, nel vedere quella bellissima scena d'amore, si allontanò da loro dicendo, forse è meglio che vada. No, no, resta. Disse Terry mettendosi a ridere, anche tu, ora, fai parte della famiglia. Non ti devi preoccupare di niente. Fino a quando starai qui, ti assicuro che nessuno oserà farti del male. Ma dimmi, cosa si prova ad essere un ragazzo? Disse Terry con curiosità, non lo so. Mi sembra tutto così strano e diverso. Quando ero con il mio fratellino Chip, ce ne capitavano di tutti i colori, ma una cosa del genere non ci era mai successa. Il vostro mondo è meraviglioso, però c'è una cosa che non riesco a capire. Perché tante guerre? Tante distruzioni? Perché c'è gente tanto, tanto cattiva? Come mai voi mi avete accolto, così, senza dire niente e senza sapere nulla di me? Io sono diverso da voi. E allora come mai tanto amore per me? Caro Chip. Rispose Terry. Caro amico mio, non ti so dire, perché il mondo è tanto cattivo e crudele, ma quello che so, è che ora credo nel mondo dei sogni. Vorrei venire con te. E qui Allen guardò la sua fidanzata in malo modo dicendo. E no. Anche tu mi vuoi abbandonare? Ho poveretto per me. Ma lei riprese. No Allen, è solo che vorrei conoscere tutto e tutti in quel luogo meraviglioso che è il mondo della fantasia. Poi girandosi verso Chiop. Henry è un ragazzo molto buono. Lui sicuramente nel suo cuore sapeva che voi eravate lì ad aspettarlo. Chiop era talmente commosso dalle parole di Terry che diede una spinta al povero Allen ed andò ad abbracciare la ragazza, con una tale foga che quasi non rimase strozzata. Ehi. Ehi. Ho capito che mi vuoi bene. Disse Terry, cercando di divincolarsi dall'abbraccio di Chiop, ma ricordati che sono fidanzata e che anche tu lo sei con Cindy. Disse scherzando Terry. Già è vero. Scusa Terry. Disse Chiop arrossendo e guardando Allen che pareva stralunato. Terry, staccandosi da Chiop, disse. Ora io devo ritornare a casa. Se succede qualcosa, non esitate a telefonarmi. Allen e Chiop garantirono con entusiasmo di chiamarla. Detto questo, Terry, aprendo la porta, andò via, lasciando Allen e Chiop in casa. Capitolo 22. Nel meraviglioso mondo dei cartoni animati, Henry, ignaro delle novità del suo mondo, si stava preparando per uscire insieme a Chip. Ancora, non poteva credere di essere diventato uno scoiattolo, e si guardava le mani, le orecchie e diceva. Essere uno scoiattolo è molto bello. Chip si accorse che Henry era intento a guardarsi, e rideva sotto i baffi. La vita degli scoiattoli è molto avventurosa, e spesso ci mettiamo nei guai. Diceva Chip, aggiustandosi la pelliccia e guardandosi allo specchio. Henry non sapeva che erano stati invitati da Cindy per andare a pranzare da lei. Il ragazzo, poi, si mise a parlare con Chip di Chiop, elogiandolo e dicendo che avrebbe voluto conoscerlo meglio, perché era ormai per lui un idolo, come tanti altri ragazzi nel suo mondo. Chip, sentendo le parole di Henry, diventò triste e guardando il suo amico con aria rassegnata disse: Ormai Chiop fa parte del tuo mondo, e tu del mio. Io non rivedrò mai più il mio fratellino. Lo so. Non c'è speranza. Se come hai detto tu, chi sta scrivendo questa storia, forse si è stufato di scrivere, e sa Dio se io potrò rivedere il mio fratellino. Va bene. Ora si è fatto tardi, Cindy sicuramente starà in pensiero. Che dici? Disse, irritandosi Henry. Non ti riconosco più. Non è da te arrenderti in questo modo. Cosa vuoi che ti dica? Forse vuoi che ti dia ragione come faceva sempre Chiop? Non capisci che facendo così rischiamo di non farcela superare anche questa difficoltà? Non puoi dire queste cose. Tuo fratello non sarebbe contento di sentirti dire queste sciocchezze. Meno male che tu trovavi sempre una soluzione a tutto. Ora usciamo, e per favore non dire più queste cose. Chip, sentendosi rimproverare così duramente da Henry, rispose. Forse, mi sono lasciato un po' andare, mi devi scusare, perché non ho pensato che tu sei nelle stesse condizioni di Chiop. Henry disse di non preoccuparsi, perché aveva capito che quello che aveva detto era solamente uno sfogo di rabbia. Dopo una breve pausa, Chip e Henry uscirono ed andarono da Cindy. Lei, appena li vide, cominciò a chiamarli da sopra l'albero. Subito entrati in casa, la scoiattolina disse che era ora di pranzare e che dopo si dovevano recare da Red, il quale doveva parlare a Chip di una cosa molto importante. Chip ed Henry si misero a confabulare fra di loro sul motivo della chiamata di Red alla sua tana, in quanto Henry pensava che forse Red doveva comunicare un altro messaggio. Cindy, intanto, era andata a prendere delle ghiande e disse a Chip ed a Henry di prenderle e di portarle sulla tavola già apparecchiata. Dopo aver mangiato tutto quel ben di Dio, Chip disse con voce risoluta: "Andiamo. Non vorrete che Red ci attenda ancora?" E prendendo Henry a braccetto con Cindy dietro, uscirono dalla casina. Appena arrivati giù dall'albero, videro che Red era lì ad aspettarli, ansimando e borbottando. Cominciò subito a dire tutto ad un fiato il messaggio che Alan diede al disegnatore al riguardo di quello che stava succedendo nel loro mondo. Quando Red ebbe finito di dare il messaggio, restò immobile, bianco come un fantasma e disse: "Ancora. È successo ancora. Ho voltacchiotti del cielo. Perché proprio a me?" Ancora una volta, William si dimenticò di avvertire Red, poiché scrisse di fretta le strisce con il messaggio, senza però scrivere né il prima, né il dopo. Henry, capendo che Red era molto agitato, gli disse di stare calmo, e Cindy molto dolcemente gli disse: "Red, stavamo venendo nella tua tana, cosa ci fai qui?" Red rispose ricomponendosi e cercando di non far capire che era molto agitato per il fatto del messaggio, disse: "Niente. Solo che ero molto ansioso di conoscere meglio l'essere umano." Disse rivolgendosi ad Henry, il quale, sentendosi osservato in quel modo e sentendosi diverso dagli altri, sensazione che egli aveva provato altre volte con i suoi amici che lo prendevano in giro chiamandolo bambinone o mammone, tutte cose che lo facevano montare su tutte le furie, si risentì un pochino. "Sapete?" riprese Red. "Ho sentito dire che nel mondo da cui viene non si faccia altro che uccidere le persone. Ho sentito parlare, anche, della caccia alla volpe, che gli esseri umani praticano così come divertimento sportivo, non badando alle gravi perdite di vite. Secondo me, quel mondo è proprio brutto. Non si può neanche stare tranquilli. Gli esseri umani sono tutti cattivi e malvagi." "Non è vero," rispose Henry, sentendosi toccare nell'intimo della sua umanità. "Non è vero un tubo di quello che dici, mio caro Red. Anzi, ti posso assicurare che solo alcuni dei miei simili sono cattivi, altri, invece, sono buoni. Non siamo tutti come hai detto. Certi uomini sono portatori di pace in tutto il mondo. Ci sono perfino gli animalisti che mangiano solo insalata per non procurare danni alla natura. Mio caro Red, questa volta hai sbagliato di grosso." Red si accorse dell'errore che aveva fatto giudicando quel mondo, che a suo malgrado non conosceva affatto, e si scusò con Henry dicendo: "Scusami Henry. Ma io ho sentito parlare male di voi da Topolino, che mi ha raccontato cose terribili sul vostro conto." "Ah sì? È così che Topolino ci crede? Non me lo sarei mai immaginato, che un personaggio della sua levatura avrebbe potuto parlare tanto male di noi. E pensare che nel mio mondo è conosciuto da tutti," disse Henry rammaricandosi. Intanto Red annusò qualcosa nell'aria e disse: "Credo che nelle vicinanze ci sia Toby. Sento il suo odore." Infatti, dopo qualche istante, ecco apparire Toby da dietro un cespuglio. "E chi si rivede?" disse Toby avvicinandosi a Red e ai nostri tre amici, i quali rimasero di stucco vedendolo arrivare. "Ciao Toby. Da quant'è che non ti vedo?" disse Red avvicinandosi al suo amico. "È vero. Ormai sono passati più di 3 anni da allora," disse Toby, che aveva un po' di nostalgia dei tempi passati. "Sapete, ora non sto più con Amos, ma ho trovato una compagna, con la quale mi trovo benissimo. Si chiama Molly. Sapete, abbiamo avuto anche un cucciolo. Non voglio ripetere l'errore che feci 3 anni or sono. Mio figlio giocherà con i tuoi cuccioli Red, e saranno amici. Proprio come noi due." "Complimenti," rispose Red, contentissimo. "Hai proprio ragione. Non devono commettere questa sciocchezza." Henry, sentendo tutto questo, si rallegrò molto nel vedere che tra Red e Toby tutto era andato bene, e non si stancava mai di ammirare i due amici. Dopo un paio di minuti, Toby si accorse della presenza di Henry, e si girò verso Red e gli disse: "Chi è quello scoiattolo con Chip?" Non mi sembra di averlo mai visto prima d'ora. E Red rispose: Non si tratta di uno scoiattolo, ma di un essere umano. Come? Come? Un essere umano? E come ha fatto a diventare scoiattolo? Disse Toby stupito, non lo so. Ha detto che ha espresso un desiderio guardando una stella cadente. E proprio ora stavamo parlando di questo. Disse Red. Ma bene. Bene. Ora anche gli esseri umani vengono a trovarci. Disse Toby con ammirazione, beh. Adesso devo andare via, Red, fatti sentire, ciao. Ciao. Rispose Red, e Toby se ne andò. Dunque, stavo dicendo che Topolino mi ha detto tutte quelle cose, ma io non so proprio come faccia a sapere tutto del tuo mondo. Riprese Red. Topolino ha un carattere così buono, e sicuramente non è stato lui a dire tutte quelle brutte cose. La cosa che ti volevo dire, Chip, è che nella mia tana non si parla d'altro che della cosa che mi è successa quella sera, e anche ora. Ti confesso che ricevere messaggi da quel mondo non è per niente divertente. Credo di impazzire quando mi succede. C'è una voce che mi dice di venire da voi, e poi mi detta tutto quello che devo dire, e il bello è che dopo non mi ricordo più niente. Chip capì che Red diceva sul serio, perché era diventato pallido, e disse a Henry. Henry. Ma il disegnatore non poteva avvertirci in un altro modo? Il povero Red, guardalo. È pallido. E Henry rispose che forse quello era l'unico modo per poter comunicare con loro, e che, se Red si fosse abituato a ricevere messaggi, avrebbe potuto addirittura provare piacere. Per ora l'unica cosa che si può fare è quella di aspettare un altro messaggio. Ma perché io? Disse Red arrabbiandosi. Perché proprio io? Con tanti altri che ci sono? Henry, sentendo questo, si avvicinò a lui e disse. Forse perché tu sei quello che lo può fare meglio di chiunque altro. Non so perché, ma ho l'impressione che Chiop stesso ti abbia dato questo incarico. Chiop? E come ha fatto? Io lo conosco. Lui non ha mai idee, ed ora si è messo a dare incarichi. Disse quello sempre più arrabbiato. Non parlare male del mio fratellino, Red. Adesso lui è in un altro mondo, e tu non fai altro che prenderlo in giro anche ora. Non ti rendi conto che la situazione è più seria di quanto ti puoi immaginare. Forse in questo momento è nei pasticci. Disse Chip mettendosi a piangere. Oh, mi dispiace Chip, di aver detto male di Chip. Ma sai, anche io stento a credere a tutta questa storia. Rispose Red che non pensava di certo a quello che aveva detto. Chip asciugandosi le lacrime, si scusò dello slancio che aveva avuto nei suoi confronti. Henry rimase molto male nel vedere Chip in quelle condizioni, e si ricordò di non averlo mai visto piangere se non per qualcosa di grave, e questa cosa gli fece un gran dispiacere. Intanto Cindy, che fino ad allora non aveva aperto bocca, disse. E a me non pensate? Io sono la fidanzatina di Chiop, e penso di conoscerlo meglio di voi. Vedrete. Troverà una soluzione. Tutti conoscono Chiop per la sua bontà e per la sua capacità di essere sempre allegro, anche nei momenti meno belli. Lui non è come tutti credono. Lui è forte e coraggioso come pochi altri scoiattoli al mondo. L'unico difetto che ha è quello di essere troppo ingenuo. Io, capite, non riesco più a stare senza di lui. Mi sembra di impazzire. Mi sveglio nel bel mezzo della notte e mi metto a piangere. Mi sembra certe volte anche di vederlo. Ieri ho incontrato uno scoiattolo che sembrava proprio lui. L'ho chiamato e quello si è girato e mi ha detto desidera. E io a dire scusatemi, ho sbagliato scoiattolo. Ho fatto proprio una brutta figura. Capite? Io non riesco più a vivere. Il mio cuore batte forte, ed ora capisco che lo amo veramente. Non posso neanche più arrampicarmi su un albero, non pensando a quando ci siamo conosciuti. Lui era così buono con me. Mi ama come se stesso. La sua lontananza non fa altro che farmi male, molto male. Lo so. Disse Chip. Lui non faceva altro che parlare di te e dell'amore che provava nei tuoi confronti. Ti ha scritto anche una canzone, e l'ha registrata. Ti porterò la cassetta e il testo. Lui voleva dartela di persona, ma... Da quando io gli ho regalato la chitarra, si è messo a scrivere delle canzoni, ma la più bella è quella che ha scritto per te. Quando prodava, non voleva essere disturbato, ma io dietro la porta l'ho sentito cantare. Credimi, Cindy. Ciot non ha mai avuto una bella voce. Quando cantava le altre canzoni, sembrava che dovesse crollare l'albero, ma quando cantava la tua, improvvisamente, la sua voce diventava dolce e melodiosa. Dovresti sentire le parole. Sono le parole più belle che io abbia mai sentito. Cindy restò improvvisamente muta, e gli vennero subito le lacrime agli occhi, e disse che aspettava con ansia la registrazione. Intanto si fece buio, e Chip ed Henry dissero che era ora di ritornare a casa, e ringraziando Red, per il messaggio appena ricevuto, gli dissero di tornare nella sua tana, perché i cuccioli e Vicky sicuramente erano in pensiero per lui. Detto questo, Chip ed Henry salutarono sia Red che Cindy, e si diressero verso il loro albero, che si ergeva come un albero maestro di una nave, in una bella serata di crociera. Capitolo 23. Nel momento in cui abbiamo lasciato Henry e Chip andare sull'albero, Allen e Chiop, nel mondo degli esseri umani, erano in casa e non facevano altro che attendere qualche notizia, sia dalla TV, che da Terry che era andata a casa sua. Dopo un po', Allen alzandosi di scatto dalla poltrona disse a Chiop: «Io non riesco più a stare in casa. Usciamo un po'». «E dove vuoi andare?» disse Chiop stiracchiandosi. «Non ne ho la più pallida idea. Sai, l'attesa di notizie mi sta facendo uscire di senno, e sento proprio che se non esco impazzirei. Ho un'idea. Vieni con me, voglio farti visitare un luogo che a Henry piaceva molto. Si trova proprio all'angolo della strada, è una sala giochi enorme. Avrai l'occasione di vedere come i ragazzi di questo mondo si divertono. Usciamo!» rispose Allen chiudendo la televisione. Chiop disse che l'idea di andare in una sala giochi gli piaceva molto, e che era molto ansioso di vedere giocare dei ragazzi. Chiop non aveva idea di cosa fosse in realtà una sala giochi. Uscirono dalla casa, e subito un ragazzetto con una ricevitrasmittente in mano, sicuramente il ragazzo era stato delegato dalla società degli agenti speciali, di tener d'occhio la casa di Allen, gli andò incontro e ansimando disse: «Non negarlo, Allen. A questo punto non puoi più nascondere nulla. Lo sappiamo tutti in città, che questo ragazzo che sta con te è Chiop. Non pensi che sia ora di raccontarlo a tutti?» «Ma che stai dicendo?» disse Allen infuriandosi. «Non ti rendi conto che quello che dici è impossibile? Come può essere Chiop questo ragazzo? Chi te l'ha detto? Forse è stato Roger?» Il ragazzino restò per un momento perplesso, ma subito incominciò a dire che Roger non c'entrava niente, e che prima o poi avrebbe scoperto la verità, e scappò a gambe levate. Allen rimase per un po' con i pugni chiusi dalla rabbia, e Chiop, vedendolo in quello stato, non pensandoci disse: «Allen. Allora è vero che tutti sanno che sono qui. Forse è meglio che diciamo a tutti la verità, come ha detto quel ragazzo, non trovi?» Ma Allen, voltandosi inviperito, con un'espressione che faceva paura, disse con tono iracondo: «Allora tu non vuoi più vedere Chip. Lo sai che se per malaugurata ipotesi la gente sapesse che sei qui, andrebbe dal disegnatore, che a sua volta sarebbe costretto a non scrivere più sul giornale, e quindi non avremmo più la possibilità di comunicare con tuo fratello e con Henry? E che forse non rivedremo mai più i nostri rispettivi fratelli? Tu saresti rinchiuso in un ospedale per matti, e io sarei accusato per rapimento o addirittura per omicidio!» ringhiò Allen, riscaldandosi. «E perché io andrei a finire in un ospedale per matti, e tu accusato addirittura per delle cose che non hai commesso?» chiese innocentemente Chiop. «Ah! Non lo sai? Va bene, allora te lo spiego. Siccome mio fratello in questo mondo è come se non esistesse, io sarei accusato di averlo fatto rapire, o di averlo addirittura ucciso. E siccome sempre in questo mondo, nessuno crederebbe alla tua storia, ti scambierebbero per un matto, e condotto senza remore in un manicomio, che non potremo più stare insieme e non vedremo mai più i nostri fratelli. Hai capito perché non voglio che nessuno sappia chi sei veramente?» spiegò Allen, senza trascurare alcun particolare doloroso. Cio era avvilito, perché non aveva capito bene tutto quello che Allen aveva spiegato, ma sentiva che erano cose molto brutte, e quindi decise di non chiedere più nulla sull'argomento. Arrivati davanti alla sala giochi, Allen prese il portafoglio e diede $1 a Cio e disse: «Con questo denaro potrai giocare. Adesso vai dentro, avvicinati alla cassa e chiedi al cassiere i gettoni, perché io devo andare a casa di Terry per sapere come sta. Tu non ti muovere di qui e non dire a nessuno come ti chiami altrimenti. Non ti preoccupare, Allen. Vai tranquillo», disse Chiop, sentendosi per la prima volta libero, per un po' di tempo dalla presenza di Allen. Dopo che Allen girò l'angolo, Chiop si diresse dentro la sala giochi, dove non si sentiva altro che ragazzi chiacchierare e gridare, per non parlare dei molti beep beep che uscivano dai videogames. Poi, voltandosi da un'altra parte, vide un videogioco enorme che avrebbe fatto impressionare perfino Archimede Pitagorico in persona, tanto che ebbe un leggero capogiro e si scontrò con un ragazzo vestito con un giubbotto di pelle nero che subito incominciò a dire: «Guarda dove metti i piedi, e sta alla larga. Capito?» disse il ragazzo con un tono, sicuramente poco amichevole. Chiop si scusò subito e si allontanò borbottando: «Guarda che razza di gente mi tocca incontrare!» E andò a chiedere dove si trovava il cassiere. Un ragazzo gli indicò dov'era, e lui ringraziandolo si diresse verso la cassa. Il cassiere era un uomo, all'incirca di 40 anni, che subito quando lo vide gli disse: «Vuoi i gettoni?» Chiop, non sapendo cosa dire, gli disse di sì, ma si dimenticò che si doveva pagare e attendeva i gettoni, guardando il cassiere con un bel sorriso. L'uomo lo guardò e gli disse: «Beh, non vuoi i gettoni allora?» Chiop gli rispose di sì con un cenno del capo. Ma l'uomo, incalzando, disse: «Se vuoi i gettoni devi pagare. Non sono mica gratis. Oh, scusate tanto», disse Chiop prendendo il dollaro dato da Allen e lo porse al cassiere guardandolo con un sorriso. Il cassiere, prima, verificò se la banconota fosse vera, e poi, giratosi verso il registratore di cassa, prese 10 gettoni e li diede a Chiop, che andò verso i videogiochi, convinto che con quei gettoni si potessero fare cose meravigliose. Si avvicinò ad un gioco di motociclette, dove stava già giocando un ragazzo, e disse: «Per favore scendi da lì, perché ho i gettoni e devo giocare anch'io. Cosa vuoi? Non vedi? Ora sto giocando io, lasciami in pace», rispose irritandosi il ragazzo. «Ma io ho i gettoni», disse Chiop arrabbiandosi, «e con ciò. Ma fammi il favore e lasciami stare, e se hai desiderio di guai, beh, io ti accontenterò». Chiop, vedendo che con quel ragazzo non si poteva discutere, girò le spalle ed andò via borbottando. Dopo un po' di giri, vide che degli uomini stavano montando una macchina che era collegata ad un computer. Chiop, che era molto curioso come tutti gli scoiattoli del resto, non esitò ad avvicinarsi a quegli uomini che avevano un tesserino attaccato sulla giacca che diceva Walt Disney Interactive Corporation, e subito nel suo cervello balenò l'idea di andare a vedere cosa stavano montando. Gli uomini si accorsero che Chiop li osservava, e uno di loro si avvicinò a lui e disse: «Ciao! Vuoi provare il nuovo videogioco della Disney? Sai, è in realtà virtuale, ti divertirai un mondo». Chiop non capì bene di cosa si trattava, ma rispose senza pensarci che lo voleva provare, anche perché era attratto in maniera irresistibile da quella macchina. L'uomo disse che lui era il primo ragazzo a provarlo in assoluto, e che se l'esperienza che avrebbe fatto gli sarebbe piaciuta, avrebbero messo anche negli altri locali quel videogioco. «Di che si tratta?» disse Chiop all'uomo. «È un'avventura in tre dimensioni, dove tu sei uno di quelli scoiattoli che si vedono ogni tanto in TV, come si chiamavano? Ah sì. Chip e Chiop. Da quando la Disney ha fatto uscire quei giornali, tutti i ragazzi della tua età ne vanno pazzi». Chiop, sentendo che si trattava proprio di lui, disse subito che voleva provare quell'esperienza. Allora un altro uomo si avvicinò e gli fece delle domande molto strane, del tipo se soffriva di cuore o di epilessia. Chiop, che non ne sapeva niente, disse che non aveva mai sofferto di queste cose. Allora l'uomo lo portò su una piattaforma e gli disse di indossare un guanto e un casco. Intanto Alan era da Terry, che proprio in quel momento si era alzata dal letto, perché non si sentiva bene. Alan, prima di andare via, si assicurò che la poveretta non avesse bisogno di nulla, e poi la invitò ad andare quella sera da lui, perché le avrebbe raccontato quello che gli era accaduto per strada. Poi, sentendosi un po' inquieto, come se avesse avuto un presentimento, la salutò e baciandola disse che doveva tornare verso la sala giochi, perché aveva lasciato Chip a giocare e non sapeva cosa stesse facendo, ed era molto preoccupato. Terry gli disse: "Hai lasciato Chip da solo? Ma sei matto?" Alan si avvide di quello che aveva fatto e salutando Terry se ne andò via di corsa. Chip, intanto, aveva indossato il guanto e il casco, e l'uomo gli disse di non preoccuparsi se era buio, perché era normale. Ad un tratto Chip sentì dalle cuffie l'uomo dire di premere col dito un pulsante rosso che era comparso. Chip vide il pulsante rosso andargli addosso, ed ebbe paura ma lo premette lo stesso. Ad un tratto, si vide proprio nel suo mondo. Gli alberi, le nuvole, il cielo. Chip cercò di andare verso il suo albero, ma appena arrivò, vide che Chip era in pericolo, e vide se stesso dormire sotto un albero. Il povero Chip gridava da sopra l'albero, e diceva di andarlo a salvare. Ma proprio in quel momento, dietro un albero uscì Paperino, che puntò una pistola su Chip. In quell'istante Chip si lasciò andare un sonorissimo attento fratellino, che fece tremare tutta la sala giochi, e virtualmente tentava di raggiungere l'albero per disarmare Paperino che rideva e rideva, con degli occhi rossi da far paura, ma inciampò, e si trovò per terra senza potersi muovere. Paperino sparò un colpo e Chip cadde dall'albero. Chip credette che Chip fosse morto veramente, tanto che non resistette più, e si mise a piangere in maniera dirotta, cadendo nella realtà sulla piattaforma, gridando. Tutti quanti vedendo la scena, si precipitarono lì, e andarono a togliere il casco a Chip, mentre qualcuno gridò di chiamare un medico. Appena l'uomo della Disney tolse il casco a Chip, si accorse che era bianco da far paura, e stringendoselo al petto chiamava aiuto. Intanto Chip, che era ancora sotto shock, chiamava continuamente Chip piangendo. Allora qualcuno malignamente disse: "Ecco cosa succede a leggere troppi fumetti e da vedere troppa TV, ci si resta secchi." L'uomo della Disney chiedeva a tutti i presenti se ci fosse qualche parente di quel ragazzo che era stato male, ma non trovò nessuno. In quell'istante arrivò Alan e vedendo tanta folla a calcarsi verso la macchina della realtà virtuale, il suo presentimento si trasformò in certezza, e andò di corsa verso la macchina, spingendo tutta la gente, gridando: "Lasciatemi passare. È un mio amico." Chip, nel vedere Alan arrivare, diede uno spintone all'uomo della Disney e raggiunse Alan, dicendo buttandosi sul suo petto: "Chip è morto. È morto." Alan, nel sentire questo, si avvicinò all'uomo della Disney e disse: "Che cosa gli avete fatto?" E l'uomo rispose che lo aveva solamente fatto giocare alla realtà virtuale e che nelle domande preliminari lui non aveva detto di essere soggetto a tali disturbi. Alan, che voleva vederci più chiaro, prese il casco da terra e se lo portò sul viso e vide la scena finale. Capì tutto, e togliendosi il casco, andò verso Chip che era appoggiato su un videogame che piangeva e gli disse di uscire con lui dalla sala giochi. Sull'uscio un ragazzo gli domandò se aveva bisogno di qualcosa, ma Alan rispose che non avevano bisogno di niente. Nella sala giochi c'era anche Roger che aveva assistito a tutto il fatto e assicurandosi che Alan e Chip fossero andati via, prese fra le mani la sua fida ricevitrasmittente e chiamò la base. Intanto i due avevano girato l'angolo e Chip ancora piangeva. Alan cercò di capire quello che era successo anche se già lo sapeva e chiese a Chip: "Cosa è successo?" "E Chip, Alan, aiutami. Ho visto morire Chip. Chip è morto." E giù di nuovo a piangere. Alan capì che Chip era sconvolto e cercò di calmarlo. "Chip, quello era soltanto un videogioco. Un gioco, capisci? Non è successo niente a Chip, stai tranquillo." Ma Chip non resisteva un secondo senza piangere. Il povero Chip aveva visto morire Chip, però non aveva capito che si trattava di un gioco. "Alan, ti prego aiutami. Era troppo reale per essere un gioco, e quello che ho visto non mi piace per niente. Ho visto me stesso dormire, mentre Paperino uccideva con una pistola il mio fratellino. Allen spiegò che era andato a giocare con una macchina che creava un mondo generato da un computer, e quindi non poteva essere vero. Chiop a quel punto, un po' singhiozzando, un po' piangendo, si calmò ed esclamò con un sorriso di liberazione. Allora era tutto uno scherzo? Ma certo, che cosa credevi che fosse morto veramente? Disse Alan, ma neanche lui era convinto che non fosse successo niente e tremava sotto i baffi, giurando a se stesso di non lasciare mai più Chiop da solo. Intanto Roger era ritornato alla base e raccontò per filo e per segno tutto quello che aveva visto e udito nella sala giochi. Tutti lì, agenti, degli agenti speciali, accolsero con un applauso la notizia e dissero che da quel momento in poi avrebbero tenuto d'occhio quel ragazzo, che a parer loro era proprio quello che credevano. Allen e Chiop, in quel momento erano arrivati in casa e accesero la televisione. Dopo qualche spot pubblicitario, ci fu il notiziario, e la persona che conduceva, incominciò subito col dare questa notizia. Come avevamo annunciato stamani, il fenomeno Chip e Chiop sta dilagando in modo vertiginoso. Le autorità della Walt Disney Corporation assicurano il tutto esaurito nelle sale cinematografiche, per la proiezione dei film dei suddetti personaggi. La borsa di Wall Street segna un aumento dell'acquisto di titoli finanziari della società Disney. Però non tutto è andato liscio. Poco fa, era stato assemblato in una sala giochi il nuovo videogame in realtà virtuale dei simpatici scoiattoli, ma c'è stato un incidente, poiché il ragazzo che l'aveva provato si è sentito male. I tecnici della Disney Software hanno riferito che il malore non è stato in alcun modo provocato dall'uso di questo gioco. Adesso passiamo alle altre notizie. Figuriamoci come restarono, sia Allen che Chiop. Chiop non poteva credere alle sue orecchie, e Allen era lì, lì per chiamare al telefono Terry, ma non lo fece, credendo che se lei avesse avuto quest'altra notizia, si sarebbe sentita male di nuovo. Dopo un'oretta, Allen e Chiop si erano seduti sul divano e discutevano sul fatto che era accaduto. Una scampanellata alla porta fece rizzare in piedi Alan, che subito andò ad aprire. Dietro la porta c'era un ragazzo che chiedeva di Henry. «Ciao Alan! Henry è in casa?» chiese il ragazzo, che era niente di meno l'amico che Henry doveva andare a trovare la sera in cui aveva visto cadere la famosa stella. Alan rispose confusamente. «No, non c'è! E non sai dove è andato?» chiese l'amico insistendo, non lo so ma ti chiede scusa per non essere venuto a trovarti quando avevi la febbre. Disse Allen con molta dolcezza. Oh, non fa niente, piuttosto dovrei lasciargli queste riviste che mi aveva prestato. Lui ci tiene molto, e se sapesse che le ho date a te, sicuramente mi rimprovererebbe, perché Henry mi ha detto che se tu le avessi viste, ti saresti arrabbiato. Disse il ragazzo con un po' di paura. Bisogna sapere che il ragazzo aveva visto molte scenate fatte da Allen a suo fratello, per colpa dei giornali che tanto amava, e non c'è bisogno che vi dica di quali giornali si tratta. No. Ora non mi arrabbierò più. Te lo assicuro. Da ora in poi, sarò il fratello che ha sempre desiderato. L'amico di Henry rimase molto stupito di quella risposta, e salutando Alan, guardandolo in modo molto strano, se ne andò, consegnandogli le riviste. Nel frattempo, Terry, sentendosi meglio, si recò a casa dei nostri due amici, i quali erano ancora sconvolti, ma lungo la strada incontrò la sua migliore amica Jasmine, che era ancora arrabbiata per il fatto successo all'università. Ciao Jasmine! Disse Terry con aria mansueta, ah. È così che mi saluti? Lo sai che per colpa tua, io quasi quasi, sono stata espulsa dalla lezione e mi sono persa all'esperimento di biogenetica. Non ti capisco proprio. Il professor Bill era molto arrabbiato con me. Terry rimase mogia mogia e guardando l'amica le disse che si scusava e che tutto quello che le aveva detto era vero. Jasmine rispose che le avrebbe voluto credere, ma che era praticamente impensabile che Chiop, essendo un cartone animato, fosse veramente giunto nella loro città, ma poi calmandosi, le prese la mano e le sussurrò. Terry. Io mi devo scusare con te per tutte quelle cose che ti ho detto. Non le pensavo veramente. No. Sono io a chiederti perdono per averti mandato via in quel modo. Non ti chiedo di credere a quello che ti ho detto, però sappi che è la pura verità. Rispose Tarry con dolcezza. A questo punto Jasmine, anche non credendo ad una parola di Tarry, disse: Va bene, Tarry. Noi due non possiamo dividerci così, è per delle sciocchezze. Ma dimmi, tutto questo a me sembra proprio incredibile. Come può Chip essere arrivato fino a noi? Vedi Jasmine, non so come sia potuto accadere, ma ho le prove certe che quel che dico è la verità. Il ragazzo che ha detto di chiamarsi Chip, sapeva tutto sul mondo dei cartoni animati. Disse Tarry, spiegando il fatto con molta ingenuità. Jasmine, però, vedendo che Tarry era davvero convinta di quello che diceva, gli venne il dubbio che fosse impazzita e le domandò assecondandola. Tarry, che ne dici di farmi venire con te da quel ragazzo? Tarry per un momento restò immobile e non disse niente, ma poi con un sorriso disse: Andiamo. Jasmine dimostrò di essere contenta di andare con Tarry, ma non le credette per un solo istante. Si misero in cammino verso la casa di Alan, e Tarry non la smetteva più di raccontare all'amica la storia che, come diceva lei, aveva visto con i suoi occhi, e raccontava quelle cose con tanto entusiasmo che la povera Jasmine avrebbe voluto, invece di andare a casa di Alan, portare Tarry da uno psicanalista. Giunti davanti al portone, Jasmine, non volendo fare una brutta figura con Alan ed eventualmente con Henry, disse: Suono io, se non ti dispiace, Tarry. E suonò al campanello. Fu proprio Chip ad aprire, e Jasmine nel vedere un'altra persona aprire la porta fu colta da un dubbio atroce, ma siccome non aveva creduto ad una parola di Tarry, disse subito allo sconosciuto per togliersi questo dubbio dalla testa: Ciao! È in casa Henry? Chip non seppe come risponderle, e scrollando il capo disse confusamente: Henry in questo momento non c'è. Però se vuoi ti faccio parlare con il suo fratellino. Jasmine, non contenta della risposta data dal ragazzo, gli domandò a bruciapelo: E dov'è ora Henry? Non lo so. Credo che... Chip si bloccò sul più bello e non riuscì più ad andare avanti, per paura che gli uscisse qualcosa di bocca. Tarry, in quel momento prese la parola e disse: Chip, non ti devi preoccupare, questa è una mia amica, con lei puoi parlare liberamente. Ah sì? Disse quello con voce tranquillizzata, certo. Rispose Tarry e subito fece entrare le due amiche in casa. Appena dentro Tarry chiese dove fosse Alan e Chip rispose che era uscito un momento per andare a fare la spesa. Jasmine seguiva tutti i discorsi ancora non convinta che quel ragazzo che sembrava normale fosse quello che andava raccontando Tarry, però il fatto che Tarry avesse chiamato quello sconosciuto Chiop le fece credere che il ragazzo e la sua migliore amica si fossero messi d'accordo. In un altro posto della città, Alan al supermercato stava riempiendo il carrello con tante cose buone da mangiare e si affrettava per uscire, ma al parcheggio un ragazzo, vestito in tuta con un foulard al collo, si avvicinò a lui con un po' di timore e chiese con voce flebile: Alan, sei tu? Certo. Rispose Alan e il ragazzo: Ho sentito dire che a casa tua è arrivato. Disse il ragazzo, ma Alan capì subito di che cosa stava parlando, e lo interruppe subito. No. Non è arrivato nessuno a casa mia, e non so neppure di che cosa stai parlando. Ma il ragazzo riprese subito. Dimmi Alan, ti puoi fidare, io non sono come gli altri in questa città. Io ho vissuto un'esperienza simile a quella di tuo fratello Henry. Poco tempo fa, sono stato nel mondo in cui ora c'è tuo fratello. Non so perché, ma una mattina mi sono ritrovato ad essere una volpe, e immerso proprio in una storia. E come sei riuscito a tornare? Disse Alan con voce alterata, credendo alle parole del ragazzo. Anzitutto io mi chiamo Scott. Sono riuscito a tornare solo 5 giorni fa, senza rendermene conto, mi sono ritrovato a casa mia, nel mio letto. Alan ascoltò tutta la storia con il fiato sospeso e vedendo che il ragazzo diceva sul serio, gli diede appuntamento per quel pomeriggio a casa sua. Intanto Tarry, Jasmine e Chip erano ancora in casa e da Jasmine venne voglia di fumarsi una sigaretta, e dopo aver estratto dalla borsa il pacchetto, ne offrì una senza pensarci, sia a Tarry che a Chip. Ciot, che non aveva mai fumato in vita sua, esitò per un primo momento ad accettare l'offerta, ma le continue sollecitazioni di Jasmine lo spinsero ad accettare. Così le due ragazze si misero a fumare, e Ciot a guardarle stupito come se non avesse mai visto fumare in vita sua, infatti era proprio così. Jasmine allora disse a Ciot di mettersi la sigaretta in bocca perché la doveva accendere. Quello si infilò senza pensarci la sigaretta in bocca al contrario e disse velocemente: "Accendila presto". Nel vederlo così, le due ragazze si misero a ridere a crepapelle e Terry ridendo gli disse: "Ciot, devi girare la sigaretta. Devi metterla in bocca dalla parte del filtro". "Ah sì?" disse Ciot arrossendo, perché aveva fatto una brutta figura e volendo recuperare la girò dal verso giusto. Jasmine si avvicinò a lui e gli accese la sigaretta. Ciot restò per un momento senza fare niente, e ci volle Terry a dirgli che bisognava respirare il fumo. All'inizio Ciot non seppe respirare, ma dopo tante e tante prove riuscì, e si respirò mezza sigaretta in una volta sola. Inutile dire che si mise a tossire in un modo pauroso, e dopo che gli fu passato, disse a Terry e a Jasmine che stava male e che gli veniva da vomitare. In quell'istante arrivò Allen che, vedendo la scena, si mise le mani ai capelli, gridando come un ossesso: "Terry! Ciot non ha mai fumato!" Terry si rese conto del grande sbaglio che aveva fatto, e si voltò verso Ciot che ad un tratto si alzò correndo, e tenendosi la mano sulla bocca, si chiuse in bagno. Terry, Jasmine e Allen corsero subito verso la toilette, e tentarono di aprire la porta, ma Ciot si era chiuso dentro a chiave. Allora Allen disse con voce paurosamente agitata: "Presto! Bisogna fare qualcosa. Provo a sfondare la porta". Infatti così fece. La scena che si presentò davanti agli occhi dei nostri amici era la seguente: Ciot curvo sul water con gli occhi di fuori e la faccia verde da fare paura. Allen prese Ciot e lo distese per terra e tentò di rianimarlo mentre le due ragazze gridavano e si agitavano. Quando Ciot riprese conoscenza e vide Allen sopra di lui che cercava in tutti i modi di fargli riprendere coscienza, fu preso da una crisi di pianto e piangendo diceva: "Oh, Allen! Mi dispiace. Io non sapevo. Ho creduto di morire. In quei momenti non pensavo altro che a Chip e a tutto il male che vi ho cagionato. Scusami, ti prego". "No, Ciot. Tu non hai colpa e neanche Terry". Allen si avvide che oltre a Terry c'era anche Jasmine e diventò anche più verde di Ciot e non poté finire la frase, ma disse velocemente senza fermarsi: "Cosa ci fa Jasmine qui?" Terry prese la parola e disse: "Non ti devi preoccupare, Allen. Jasmine sa tutto e non dirà una parola con nessuno di quanto ha visto e sentito". Jasmine stava ferma e non osava dire una parola, visto che ormai le sembrava di essere entrata in un manicomio, e pensava tra sé: "Sì, anche Allen partecipa allo scellerato gioco di Terry. Non mi convince". Jasmine era la migliore amica di Terry, ma era anche, pensate un po', la sorella di quel monello di Roger. Capitolo 24. Nel mondo dei cartoni animati, intanto, Chip e Harry si erano svegliati da poco e stavano cercando freneticamente il testo e la registrazione della canzone fatta da Ciot per portarla alla diretta interessata, cioè Cindy. Bisogna sapere che Ciot registrò il nastro perché secondo lui era la più bella canzone del mondo e aveva il desiderio di abbandonare la cassetta nel bosco con la speranza che qualcuno la sentisse e decidesse di farla diventare famosa. Nella stanza di Ciot, che poi era anche la stanza dove Harry dormiva, c'era un tale disordine che i nostri due amici non sapevano dove mettere le mani. "Mamma mia! Avevo detto mille volte a Ciot di dare una bella pulitina alla sua stanzetta, ma lui non l'ha mai fatto", disse Chip allungando le mani in quei cassetti pieni di qualsiasi cosa. Henry, ascoltando Chip dire queste parole, aprì un tiretto e vi trovò una fotografia di Ciot con la sua fidanzatina. "Ehi! Hai visto cosa ho trovato?" disse con voce stupita, facendo vedere a Chip la foto che aveva trovato, e lui prendendola in mano disse: "Ah certo! È la fotografia che io stesso scattai a Ciot e a Cindy in occasione del loro primo appuntamento", disse con dolore. Henry si accorse che Chip non era più lo stesso di sempre, aveva spesso le lacrime agli occhi e non riusciva più a sorridere. Continuando di questo passo, Chip sarebbe morto di crepacuore. Henry allora gli andò vicino e gli disse di sedersi sul lettino di Chip dicendo: Chip, devi smetterla di essere così triste, così non farai che peggiorare la situazione. Lo so, disse a sua volta Chip, voltandosi verso Henry. Continuiamo a cercare, disse poi Henry per dare un po' di coraggio a Chip. Nel frugare, Chip riuscì a trovare quello che stavano cercando e con slancio disse: No. Ho trovato il testo e la registrazione. Cindy sarà molto contenta. Davvero? Disse Henry prendendo il testo della canzone e si mise a leggerlo ad alta voce. Riporto qui fedelmente il testo della canzone che Chip scrisse con molto, ma molto amore alla sua fidanzatina. Cindy. Cindy, tu, ti prego, ascoltami. Io per te morirò d'amore, sai. Se con me starai, se con me, se tu ancora vivrai dentro il mio cuore. Io e te quanti giorni passati insieme, io starò sempre accanto a te, amore, ma non dimenticare che son qui. I tuoi occhi, amore, non scorderò mai più. No, tu no, non starai da sola mai, ci sarò sia nel bene che nel male. Forse il mio sogno di fuggir mi porterà lontano, ma con te nel cuore. Non aver paura, tornerò, forse mai potrò fare questo a te. Appena che Henry finì di leggere il testo della canzone, Chip ebbe uno scatto d'ira verso chi ipoteticamente aveva fatto in modo che Chip fosse scomparso, dicendo: No. 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 E poi no. Come si sono permessi i tuoi simili a fare una cosa simile? E poi perché? Non hanno pensato prima di scrivere. Non lo so, rispose Henry tentennando il capo. Intanto Cindy uscì dalla sua casina e si avviò verso l'albero dei nostri due amici. Indossava una magliettina rosa con una gonnellina molto carina che Chip le aveva regalato per il suo compleanno. Chip la trovava bellissima con quel completo, tanto che lei, in contraddizione con la moda degli scoiattoli che, avendo la pelliccia, non avevano bisogno di vestiti, lo indossava puntualmente. Bisogna sapere che gli scoiattoli erano abituati a portare vestiti, ma solo in grandi occasioni, specialmente nei giorni di festa. Camminando incontrò Jerry, e vedendolo arrivare ebbe paura, e si mise a correre. Jerry la fermò e le disse: Non aver paura, Cindy, non farò mai più del male né a te, né a nessun altro. Sono cambiato. Ah sì? Certo. Tu sei cambiato. Io non credo a una parola di quello che dici, rispose velocemente Cindy. Jerry, per niente stupito, le spiegò tutto, e quella rimase a bocca aperta. Devi sapere che è stato un amico di Chip, un certo Henry, a far di me uno scoiattolo nuovo, tanto che nella mia tana, i miei fratelli non mi riconoscono più. Lui con la forza dell'amicizia è riuscito a fare quello che nessun altro è mai riuscito, compreso mio padre. Mi ha picchiato. E quello che è peggio, mi ha dato una lezione di vita. Non ci posso credere, rispose come folgorata Cindy, da quella storia, e pensava che Henry, appena arrivato, già aveva fatto parlare di lui. Jerry propose a Cindy di andare con lui a casa di Chip, per dimostrarle che era tutto vero, e lei accettò e si misero in cammino. Nella foresta, intanto, uno scoiattolo che li aveva visti, pensò bene di seguirli. Era quello scoiattolo che durante la lite furibonda tra Chip e Jerry, aveva lasciato Jerry da solo, dicendo: Ricordatevi che non finisce qui. E credette che quello era il momento opportuno per vendicarsi di Jerry, che secondo lui, aveva tradito l'onore del loro club di malviventi diventando buono. Tony era questo il nome del cattivone, pensò di farli andare in un'altra zona del bosco, dove sorgevano tre misteriosi archi, e si raccontava che nessuno da lì fosse mai più tornato. Il furbacchione si avvicinò velocemente a Cindy e a Jerry e li salutò. Jerry rispose calorosamente al saluto, non pensando che in realtà Tony non era cambiato, e che gli avrebbe fatto passare dei guai. Ho incontrato Chip con il suo amico, e mi hanno detto che vi aspettano presso gli alberi secolari, vicino alla foresta scura, perché vi devono dire una cosa molto importante, disse Tony ridendo sotto i baffi. Ma Tony, riprese Jerry, come mai sono andati proprio là? Non sanno che è pericoloso? Non lo so, rispose Tony, e Jerry innocentemente e altrettanto ingenuamente disse, va bene. Andiamo. E si misero in cammino tutti e tre. Arrivati vicino agli alberi secolari, Tony, facendo finta di vedere Chip, disse, sono là. Vicino ai tre archi, andiamo. Cindy appena ebbe intravisto i tre archi, ebbe paura e disse con voce tremolante, io non ci vado lì. Ho paura. Ma che paura? Rispose Tony ridacchiando. Avviciniamoci. Ci stanno aspettando. E li spinse davanti ai tre archi. Qui non c'è anima viva. Disse Jerry voltandosi verso il malvivente. Ah no. Ora c'è. Disse Tony spingendo Cindy sotto i tre archi. A questo punto una luce avvagliante travolse Cindy, costringendo Jerry a mettersi la mano sopra gli occhi, e quando li aprì, Cindy non c'era più. Cosa hai fatto, Tony? Cosa è successo a Cindy? Perché l'hai fatto? Disse gridando forte Jerry. Ho fatto quello che avrei dovuto fare a te, caro benefattore da quattro soldi. Da quando sei diventato buono, tutti mi prendono in giro per colpa tua. Disse tutto ad un fiato Tony. E questo era l'unico modo per vendicarmi. Jerry non ci vide più dalla rabbia e prese a picchiare Tony in un modo tanto duro che lo sciagurato cadde a terra privo di sensi. Jerry si alzò da terra dolorante e corse verso la casa di Chip per andargli a raccontare quello che era successo. Intanto Emory e Chip si erano recati a casa di Cindy per portarle la registrazione e il testo della canzone che avevano trovato, ma non la trovarono. In casa non c'era nessuno. Jerry, non trovandoli a casa, decise di ritornare a casa di Cindy per vedere se erano lì. Chip, non trovando la fidanzatina di Chip in casa, era molto preoccupato e Henry, come al solito, gli faceva coraggio e gli ripeteva che presto sarebbe tornata. Ad un certo punto sentirono salire sull'albero qualcuno, si voltarono e videro Jerry, affannato, che disse, Henry. Chip. Cindy è scomparsa, e non riuscendo a dire niente di più, né tanto meno a reggersi in piedi per il troppo sforzo fatto prima con la lite, e poi con il cercare Chip e Henry, cadde svenuto sul pianeroppolo, perdendo sangue. Capitolo 25. Nel mondo degli esseri umani, intanto, era già sera, e in una strada nella periferia della città di Allen ed Henry, avvenne un qualcosa di straordinario. Una luce immensa e poi buio pesto. Dal buio ne uscì una ragazza vestita con una magliettina color di rosa, che cominciò subito a chiedersi. Mamma mia! Dove sono? E intanto non riusciva a capacitarsi di quanto era avvenuto. Un ragazzo che passava, pensò che la ragazza si fosse persa, e le si avvicinò chiedendole se per caso aveva bisogno di qualcosa. Ma la ragazza che noi conosciamo bene, ebbe quasi paura e disse, Tu sei un essere umano. Oh mio Dio! Sono nel mondo degli esseri umani. Chip. Dov'è Chip? Chiese velocemente al ragazzo, che prendendole un braccio, disse per rassicurarla. Non c'è nulla di cui aver paura. Stai calma. Dimmi. Come ti chiami? Io mi chiamo Cindy, e ho attraversato i tre archi, e sono arrivata qui. Dimmi ragazzo, sai dov'è Chiop? Disse la poveretta velocemente. Bisogna sapere che i tre archi, non erano altro che un passaggio da una dimensione all'altra, ma di questo, nessuno o quasi, nel mondo dei cartoni animati sapeva nulla. Il ragazzo le disse di stare calma e di seguirlo fino in automobile. Lui, credette che quella strana ragazza, avesse bisogno di cure particolari, e quindi si avviarono verso l'ospedale, che era poco distante da lì, ma aveva altre intenzioni. Nel frattempo a casa di Henry, Chip ed Allen erano rimasti soli. Chip era in camera di Henry sul letto a guardare il soffitto e a pensare, quando sentì suonare al campanello. Allen, che era seduto sul divano a leggere una rivista, si alzò ed andò ad aprire. Dietro la porta, si presentò il ragazzo che gli aveva detto al supermercato di essere stato una volpe. Allen appena lo vide, gli disse di entrare. Il ragazzo entrò e si sedette sul divano con Allen, e cominciò a raccontare la sua storia. Innanzitutto mi voglio presentare meglio. Io mi chiamo Scott M.C. Jones, e ho saputo della scomparsa di tuo fratello tramite le riviste, e siccome di Henry in questa città ce ne sono pochi, è stato facile rintracciarti. Lo so che a te ora sembra tutto incredibile, ma credimi è tutto vero. Alan, tuo fratello sicuramente ora si trova nel mondo dei cartoni animati. Io non so quello che sta facendo ora, ma posso giurarti che si trova in un mondo bellissimo. La mia storia iniziò quando una sera guardai il cielo e vidi una stella cadente, e poi ho desiderato di andare nel mondo dei cartoni animati. Alan, sentendo tutto questo, restò con gli occhi fuori dalle orbite, perché era proprio la storia che gli aveva raccontato Chiop. Mi ritrovai in un mondo meraviglioso pieno di luci e di colori. E come hai fatto a tornare? Chiese Alan interrompendo Scott, con tanto nervosismo. Beh, vedi, nel mio girovagare in quel mondo, mi sono imbattuto in tre grandissimi archi. In quel momento Chiop scese dal piano superiore di corsa dicendo: sei passato attraverso i tre archi? Scott, vedendo scendere Chiop, si voltò verso Alan e gli domandò se per caso quel ragazzo era veramente Chiop. Alan annuì, e Scott andò incontro a lui sulla scala dicendo: ciao Chiop, non ti ricordi di me? Sono Scott, quella volpe impaurita che hai visto vicino al lago. Ah! Eri tu? Credevo che non ti avrei più rivisto. Alan guardò i due conoscenti ed disse: vi conoscete? Certo. Disse Chiop, è stato lui a parlarmi del vostro mondo e a mettermi in testa di diventare un essere umano. In quel preciso istante, squillò il telefono. Alan andò a rispondere, prese la cornetta e disse: pronto? Subito dopo silenzio, ma si vedeva che era sbiancato in viso, e si mise a balbettare. Come? Non è possibile. Quando? Chiop gli corse vicino e lo guardava, e sentiva in cuor suo che era successo qualcosa di grave. Alan riagganciò, ringraziando il misterioso interlocutore, pregandolo di richiamare se avesse avuto delle novità. Chi era? Chiese Chiop, aspettando una brutta notizia, e Alan rispose: il disegnatore. Ha detto che secondo i fumetti che ha ricevuto dall'altro disegnatore, ha ragione di credere che la tua fidanzata Cindy è qui nel nostro mondo. Mi ha pregato che domani mattina vada subito a comprare l'albo per vedere le ultime novità. Cindy ha attraversato i tre archi. Cindy è qui. Dobbiamo subito andarla a cercare. Disse Chiot precipitosamente. Alan disse: il disegnatore ha detto anche che è arrivata, attraversando quegli archi di cui parlavate prima tu e Scott. E com'è successo? Riprese Chiop. Non lo so. Concluse Alan, che sembrava un cencio lavato. Scott, che aveva assistito a tutta la scena, disse frapponendosi tra i due: sentite. È meglio averlo subito l'albo. Io so che il giornale arriva nelle edicole alla sera prima verso quest'ora. Conosco un edicolante mio amico che ci può aiutare. Prima, secondo me, dovremmo conoscere meglio quello che è successo, e poi andare a cercare Cindy. Scott conosceva la storia, perché anche con lui era accaduta la stessa cosa, essendosi visto nei fumetti. Alan, sentendo ciò, rispose che era un'ottima idea, e prese le chiavi dell'automobile e disse a Chiop e a Scott di seguirlo. Nel frattempo, non lontano da lì, Cindy e il ragazzo che l'aveva trovata erano già arrivati in ospedale. Cindy non la smetteva più di fare domande di ogni genere al ragazzo sul mondo in cui era arrivata. Il ragazzo, che si chiamava Steven, era molto turbato da quella ragazza che diceva di provenire dal meraviglioso mondo dei cartoons, tanto che la portò in ospedale per farla visitare da uno psichiatra, ma più guardava Cindy e più rimaneva abbagliato dalla sua bellezza, tanto che finse di essere innamorato di lei e le chiese approfittandone: Cindy, senti, invece di stare qui, perché non andiamo a mangiare qualcosa insieme? Così ci possiamo conoscere meglio. La poveretta non capì le malaugurate intenzioni di Steven, e gli disse ingenuamente: va bene. Però dopo andiamo a cercare Chiop. Poco distanti dall'ospedale, Alan, Scott e Chiop erano appena giunti dal giornalaio, quando ormai erano le 9 di sera. Scott disse subito ad Alan che quello era il chiosco giusto, quindi poteva parcheggiare. Appena scesi, Chiop notò che l'edicola era chiusa e disse fremendo: per tutte le ghiande del bosco. È chiusa. Come faremo ora? Non ti preoccupare, Ciop. L'edicolante è nella retrobottega. A quest'ora starà mangiando, aspettando i giornali di domani. Andiamo. Disse Scott, e girarono per andare nella retrobottega, dove c'era una porticina socchiusa. Scott spinse la porta che cigolò come se ci fossero stati dei gatti che miagolavano. Scott. Per l'amor del cielo. Cosa ci fai qui a quest'ora? È tardissimo. Disse l'edicolante appena vide entrare i nostri tre amici. Senti Mike. Scusami per l'orario, ma ho un grandissimo problema. Vedi, questo è Cio. Disse Scott, ma non poté finire la frase, perché Allen gli fece uno sguardo, come se non volesse che dicesse all'edicolante la verità, e quindi si corresse col dire. Ma questi sono miei amici, che mi hanno pregato se gentilmente gli potevo far avere una copia di Chip e Chip che uscirà domani. Santo Dio! Per questo mi vieni a disturbare alle 9 di sera? E per giunta mentre stavo cenando? Per un giornale che leggono i bambini al massimo di 4 anni? Chiop sentendo questo diventò rosso dalla rabbia e proruppe. Ah, sì? Questo sarebbe un giornale per bambini di 4 anni? Sì, dal caso che ci sia mio fratello dentro quell'ai. Ma non fece in tempo a completare la frase, perché Allen gli diede un tale pizzicotto che per poco il braccio di Chiop non gli restava in mano. Ma cosa dice questo? Come può esserci suo fratello? Forse ha scritto una letterina. Ah! Rise l'edicolante prendendo in giro Chiop, e poi non potete venire domani? Ho da fare. Scott rispose. Vedi Mike, questi ragazzi vogliono fare una sorpresa a un bambino malato che sta in ospedale. È molto grave, e la mamma non può venire a prendere il giornale domani, così ha mandato noi stasera. È una questione di vita o di morte. Va bene, se è così ve lo vado a prendere subito. Concluse Mike, e sparì dietro una montagna di riviste. In quell'esatto istante, squillò il telefono cellulare di Alan, che rispose. Pronto? Pronto Alan, sono la mamma, come stai? Bene mamma, ma tu non sei in Europa? Sì, sono appena arrivata in albergo. Henry come sta? Bene. Disse Allen con la voce un po' alterata, ma ora non può venire al telefono perché è andato a dormire da un suo amico. Allen, io ti avevo raccomandato prima di partire di non farlo uscire la sera, perché può prendere freddo. Ma dimmi, da quale amico è andato a dormire? Dada, non mi ricordo il nome, ma sicuramente ora starà dormendo. Come? Tu non sai nemmeno il nome dell'amico di Henry. Alan, io ti avevo pregato di stare attento a Henry, e tu invece ti dimentichi dove è andato. Scusa mamma. Va bene, Alan, io tornerò a casa tra una settimana, perché il lavoro qui è quasi finito, tornerò prima del previsto. Contento? Certo. Non aspetto altro. Stai tranquilla, è tutto sotto controllo. Salutami Henry quando torna e Terry. Ci vediamo tra una settimana. Ciao. Ciao, concluse Allen chiudendo lo sportellino del cellulare, e poi voltandosi verso Chiop e Scott disse terrorizzato. Mio Dio. Mia madre ritornerà tra una settimana, e Henry ora è in un altro mondo. Per giunta ora c'è anche la fidanzata di Chiop come ciliegina sulla torta. Siamo rovinati. Ecco il giornale. Disse entrando Mike, costa vediamo un po' $3. $3? Ma non costava $1? Chiese Allen stupito. Hai detto bene, costava, infatti la Disney ha pensato bene di aumentare il prezzo da quando tutti parlano di Chip e Chiop. Pensate che negli ultimi 3 giorni tutti i ragazzini della città hanno preso l'abitudine di comprarlo. In città non si parla d'altro. Ci sono in giro certi ragazzini, armati di ricevitrasmittente, che sono convinti che un personaggio, Chiop, sia arrivato proprio in questa città. È terrificante quello che si possono inventare quando scrivono. Comunque meglio per me che ci faccio i soldi. Detto questo Mike il giornalaio, diede il giornale in mano a Scott, il quale lo ringraziò e facendo un'occhiata ad Allen fece per andar via. A quel punto quasi in processione, i nostri amici uscirono ad uno dall'edicola. Appena fuori, Chiop scoppiò a dire. Non è possibile. Noi soffriamo per questa storia, e c'è invece chi ci guadagna. Non posso proprio crederci. Caro Ciop, rispose Scott, purtroppo è così. In questo mondo c'è chi guadagna sulle disgrazie altrui. Comunque non possiamo dir niente, perché Mike è convinto che si tratta di cose finte. Ma ora vediamo quello che è successo nel tuo mondo. Disse prendendo in mano l'albo. I nostri amici si misero a leggere con molto zelo le pagine a fumetti che raccontavano quello che era successo nel mondo di Chiop. Quando arrivarono a leggere la parte dello scherzo di Tommy, Chiop si mise a piangere dicendo: Tommy, non ti facevo così cattivo. Ma giuro che se un giorno tornerò, te ne darò così tante da farti ricoverare nell'ospedale degli scoiattoli. Chissà ora dove si trova Cindy. Avrà di certo paura. Andiamola a cercare Alan, te ne prego. Alan, che non sapeva più cosa dire, rispose un imbronciato sì, e partirono con l'automobile senza meta per la città, non sapendo che Cindy si trovava nell'ospedale dietro le loro spalle, in brutta, anzi bruttissima compagnia. Nella sala ristorazione dell'ospedale, intanto, Cindy e Steven erano seduti ad un tavolo appartato, e discutevano, anzi Cindy discuteva del fatto accadutole. Steven restava sempre più affascinato dalla bellezza di quella sconosciuta, che non poté più resistere e le domandò: Cindy, dato che ormai sei imprigionata in questo stupidissimo mondo, perché non dimentichi Chiop e stai con me? Sai, io posso volerti bene più di ogni altro uomo. Cindy, io ti amo. Cosa dici? Disse Cindy offesa. Io amo solo Chiop. Solo lui mi ha amato più di ogni altro scoiattolo al mondo. E mi ha dato tutto quanto. Più di quanto io avessi mai desiderato. Ma dai. Chiop non c'è, e non vedo come potrebbe esserci. Lui è uno stupidissimo cartone animato, e tu invece sei una ragazza. Come ti è venuto in mente di essere davvero Cindy, la fidanzata di Chiop? Disse Steven cercando intanto di avvicinarsi di più a lei. Vedi Steven. Forse tu non mi credi, ma è la pura verità. Io sono davvero fidanzata con Chiop. Se non ci credi puoi domandare a Chip, lui ti saprà rispondere. Disse la poveretta. E dimmi come faccio a parlare con Chip. Mia cara, devi sapere che in questo mondo di merda, che sicuramente è anche il tuo, non si può parlare con chi dici tu. È impossibile. Rispose Steven, tentando di mettere il braccio intorno alle spalle di Cindy, la quale se ne accorse e cercò di divincolarsi. Non mi toccare. Gridò Cindy. Dammi un bacio, e ti prometto che da ora in poi non ti lascerò mai. Disse Steven avvicinando le sue labbra a quelle della poveretta. In quel momento, Alan, Scott e Chiop avevano completato il giro della città senza trovare Cindy, e Chiop disperato, si mise di nuovo a piangere dicendo: Non la troveremo mai. Non sappiamo neanche dove si trova. Stai zitto. Replicò Alan al volante, Chiop vedendo che Alan era arrabbiato e preoccupato, non osò neanche rispondere e stette immobile sul sedile posteriore. Dopo qualche minuto Scott disse: Sentite ragazzi. Cindy non l'abbiamo trovata in nessun posto. Forse è il caso di chiedere a qualcuno se l'ha vista. Però ora Chiop mi serve il tuo aiuto, ascolta. Mi dovresti dare la descrizione di Cindy, così se qualcuno l'ha vista, ci può indicare dove si trova. Andiamo Scott. Disse Alan. Cindy è una scoiattolina, come puoi chiedere a Chiop la descrizione? Sicuramente lei è cambiata. Da scoiattolo ad essere umano c'è una bella differenza. D'accordo Alan, sono davvero d'accordo con te. Ma Chiop, Cindy non indossava qualche cosa che non si toglieva mai. Disse Scott voltandosi verso Chiop. Sì, il suo fiocchetto che portava sopra la testa era così bello di colore rosso. L'ha sempre portato. Rispose Chiop pensando alla sua fidanzatina. Va bene. Ora all'infermiamo qualcuno e domandiamo se ha visto una ragazza con un fiocchetto rosso sulla testa. Proruppe Scott facendo segno ad Alan di fermarsi. Scott. Forse non sei informato sulla moda del momento. Il fiocchetto non si usa più da quando mia madre aveva 3 anni. E poi si metteva solo alle bambine. Come speri di trovare una ragazza che lo indossi? rispose tutto ad un fiato Allen ironizzando. Non lo so. Ma credo che se Cindy è arrivata qui, lo deve avere per forza, anche perché ho avuto esperienza sulla mia pelle. Prima di giungere in quel meraviglioso mondo, era ed è mia abitudine portare un bandana al collo. Quando sono arrivato, indossavo la bandana. Credimi, Allen, ero l'unica volpe ad indossarla. Perfino Red mi ha preso in giro, e anche tu, Chip, con Chip avete riso di me. Poi quando sono passato attraverso i tre archi e sono arrivato qui l'avevo sempre al collo con i miei vestiti che avevo prima di arrivare nel mondo di Chiop. Ma fammi vedere il giornale, ecco qui. Prima che Tony spingesse Cindy, lei aveva il fiocchetto e anche una maglietta rosa. Disse spiegandosi al meglio Scott. Ah, sì, mi ricordo di aver visto una volpe con un foulard attaccato al collo. Eri così buffo. Ah. Disse ridendo Chiop. Va bene. Ho capito. Adesso fermeremo qualcuno e che Dio ce la mandi buona. Disse Allen fermandosi. Scusi. Ha visto passare una ragazza con un fiocco rosso sulla testa? Disse Scott ad un signore che passava di lì. Quello si mise a ridere dicendo. Certo. Andava ad una festa in maschera. Ed andò via. Cosa ti avevo detto? Tutti ci prenderanno in giro. Disse Allen voltandosi inviperito verso Scott, che era rimasto male alla risata sarcastica di quel signore. Intanto Chip si era messo con la testa appoggiata al finestrino con un'aria tanto triste che a guardarlo metteva tanta tenerezza e tristezza, e sembrava aver perso il suo famigerato buon umore. Nella sala ristorante dell'ospedale, intanto, Cindy era, per così dire, in cattive acque. Steven stava tentando il tutto per tutto di darle un bacio, ma lei tentò di togliersi di dosso il ragazzo. Tanto fece che riuscì a scappare dalle sue grinfie. Lui, come un lupo affamato, la rincorse per mezzo ospedale. Si dà il caso che Terry fosse giunta proprio in quel momento per fare visita ad un suo amico che era ricoverato proprio in quell'ospedale per una frattura ad una gamba, nel reparto di traumatologia, insieme a Jasmine e a suo fratello Roger, che aveva sempre in mano la sua ricevitrasmittente accesa, e si recarono nella stanza del loro comune amico. Mentre erano seduti, Cindy, nel suo girovagare per le stanze in cerca d'aiuto, entrò nella stanza, che per coincidenza era proprio quella dove era ricoverato l'amico di Terry, ansimando forte e chiedendo aiuto, chiamando anche Chiop. Che strana gente si incontra in ospedale, disse l'amico ricoverato di Terry, pensate che l'altro ieri. Scusa. Interruppe Terry. Devo andare un attimo in bagno, resta tu, Jasmine. Ritorno subito. Disse uscendo dalla stanza. Entrata in bagno, Terry prese dalla sua borsetta il telefono cellulare e telefonò ad Allen, prima a casa, ma poi vedendo che non c'era nessuno telefonò sul suo cellulare. Pronto Allen. Vieni subito in ospedale, sta succedendo una cosa molto strana. Una ragazza che sembrava molto spaventata chiamava Chiop e diceva di essere inseguita. Dici sul serio? Rispose Allen in macchina, mentre Scott e Chiop stavano a sentire, senza capire un fico secco di quanto stava succedendo. Sì. E sembrava molto impaurita, ma tu ora dove sei? Ho cercato di contattarti a casa, ma non mi rispondeva nessuno. Ci sono novità? Disse tutto ad un fiato Terry. Sì, in effetti proprio per questo motivo sono fuori a quest'ora. Sono in macchina e con me c'è Chiop e un altro ragazzo che ha avuto la stessa avventura di Henry. Terry, stai calma, forse la ragazza che hai visto è Cindy, la fidanzata di Chiop. Non ti muovere di lì. Sto venendo. Senti Terry, la ragazza che hai visto indossava un fiocchetto rosso? Chiese Allen, sì. Ma come ha fatto ad arrivare fino a qui? Proruppe Terry che stava per avere uno svenimento, non ti posso spiegare ora. Sto arrivando. Ciao. Disse Allen chiudendo il telefono, mentre Chip saltava di gioia sul sedile, perché aveva capito che aveva ritrovato Cindy e che fra poco l'avrebbe riabbracciata, ma sentendo che era inseguita si preoccupò. Intanto c'era un'altra persona che aveva notato la strana ragazza. Roger, vedendo quella signorina che chiamava Chiop, e subito dopo Terry, la fidanzata di Allen andare in bagno, si insospettì 2 più 2 fa sempre 4, e alzando l'antenna della sua ricetrasmittente, disse parlandoci dentro. Qui le propto uno a base, qui le propto uno a, ma non poté finire, perché un medico lo vide e gli disse, anzi gli ordinò di spegnere immediatamente la radiolina. Come la chiamava lui, perché avrebbe potuto interferire sugli apparecchi dell'ospedale, e fu costretto a chiuderla. Nello stesso momento, intanto Steven aveva acchiappato Cindy e le disse senza alcun ripensamento. Ora ti ho preso. Non pensare di scappare. O mi dai un bacio o ti uccido. Qui non c'è nessuno che ti possa salvare. Chiop non esiste. Intanto Alan, Chiop e Scott erano arrivati nell'ospedale e entrarono proprio nella stanza dove si trovavano Cindy e Steven, il quale stava avvicinandosi a Cindy per dargli il fatidico bacio, ma Cindy gridò: aiuto! Io non ti voglio. Io amo solo Chiop. No! A questo punto Chiop riconobbe Cindy e si avventò su Steven e disse con voce alterata dalla rabbia: lasciala stare. Non la toccare. Steven, che non aveva previsto l'arrivo di qualcuno, e vedendo quel ragazzo infuriato, pensò bene di prendere da Cindy quello che voleva. La cosa fece infuriare Chiop più di quanto potete immaginare, e con uno slancio pauroso si lanciò verso lo sciagurato, gridando: l'hai voluto tu! Con le lacrime agli occhi, prese a picchiare Steven. Nell'ospedale, intanto, regnava la confusione più assoluta. Due poliziotti che avevano sentito urlare, erano giunti sul posto e videro una rissa furibonda, tanto che dovettero dare l'allarme e chiamare rinforzi. Terry, sentì gridare, e precipitosamente con Jasmine, Roger e l'amico con le stampelle, andarono subito a vedere quello che era accaduto. Chiop era rosso dalla rabbia, e anche quel delinquente di Steven lo era. Cindy, invece, era in disparte e piangeva dicendo: cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? Arrivati i rinforzi della polizia, due poliziotti cercarono con ogni mezzo di dividere Chiop e Steven, ma senza riuscirvi, perché la lotta era tanto accesa che mettersi in mezzo significava prendersi qualche pugno o qualche calcio. Terry, intanto andò vicino ad Alan che non osava aprir bocca. Dopo circa 5 minuti, un poliziotto, vedendo che i due erano ormai vicini ad uccidersi, caricò la pistola con una cartuccia a salve e sparò un colpo in aria. Lo sparo fece in modo che i due litiganti si staccassero. A questo punto altri due poliziotti si avvicinarono velocemente ai due lottatori e li costrinsero a mettersi a terra con le mani dietro la schiena, e un altro si avvicinò a Cindy e le domandò cosa era successo. Cindy rispose piangendo che Steven aveva cercato di fargli del male e che le aveva dato un bacio anche se non voleva. Il poliziotto capì che quello era un caso di tentata violenza e domandò chi era stato a farle questo. Cindy, che ancora non sapeva che quel ragazzo che l'aveva difesa era Chiop, disse: è stato quel ragazzo là. Ma quell'altro mi ha difesa. A questo punto il poliziotto che teneva Chiop per terra lo liberò, e Chiop corse subito da Cindy e l'abbracciò dicendo: Cindy, non ti preoccupare. Ora ci sono io con te. Io sono il tuo fidanzatino Chiop. E Cindy, avendolo riconosciuto, lo abbracciò più forte dicendo: Chiop, amore mio, non mi lasciare mai più, ti prego. E si misero tutti e due a piangere. Il poliziotto, sentendo che i due innamorati si chiamavano come i due personaggi dei cartoni animati, non ci fece caso, perché con sua moglie erano abituati a chiamarsi Topolino e Minnie, e quindi non si stupì, ma poi dovette interrompere la bella scena d'amore per dire a Cindy se voleva sporgere denuncia contro Steven. Allen, che sentì, si avvicinò al poliziotto e disse: non è il caso. Scusi, lei chi è? Domandò il poliziotto, e Allen rispose di essere un amico di Cindy. Le credo. Ma deve essere la ragazza a dire che non vuole sporgere denuncia. Ci sono molti mesi di carcere per tentata violenza. Allora, signorina, ditemi come vi chiamate. Disse il poliziotto, rivolgendosi prima ad Alan, che rispose in modo concitato, e poi a Cindy. Io mi chiamo Cindy. Rispose timidamente: Cindy non basta, dovete dirmi il cognome. Rispose il poliziotto. Ciot, che aveva sentito, si ricordò ad un tratto le raccomandazioni di Allen sul non dire mai la verità sulla loro provenienza, e rispose così al poliziotto. Chotter. Il suo cognome è Chotter. Bene, signorina Cindy Chotter, vuole sporgere denuncia. Cindy, che era buona d'animo, non volle rovinare Steven e rispose di no. Va bene. Disse il milite, che segnò il nome su un taccuino e poi si rivolse a Steven, che intanto si era alzato da terra con l'aiuto di un altro poliziotto. E lei? Come si chiama?
Io.
Esitò Steven. Io mi chiamo Steven Oswald. Bene, bene, Oswald Steven. Ti abbiamo trovato finalmente. Vecchio brigante. Le pagherai tutte in una volta per tutto il male che hai fatto alla società. Eri segnalato in ben 3 stati. Ti abbiamo cercato per mesi e mesi. Ora ringrazia la tua buona stella che la signorina non abbia sporto denuncia. Ti dichiaro in arresto Steven Oswald. Detto fatto, 2 poliziotti presero Steven e gli misero le manette e lo portarono via, ma quello si voltò verso Cindy e disse con un sorriso molto ironico. Ci rincontreremo. Stai attenta. Dopo che ebbero portato in galera Steven, un altro poliziotto disse a tutti i presenti: andate via. Non c'è più niente da vedere. E tutta la folla che era accorsa per vedere la scena andò via, lasciando soli tutti i nostri amici. Allen si avvicinò a Cindy e a Chiot, che erano rimasti abbracciati, e disse che dovevano tornare a casa, e girandosi verso Terry disse: Terry. Per questa notte verrai a dormire a casa mia, perché avere una ragazza in casa potrà aiutare Cindy. Terry rispose di sì e salutò il suo amico Jasmine e suo fratello Roger, che non vedeva l'ora di raccontare ai suoi colleghi degli agenti speciali quello che aveva visto e sentito, e pensava tra sé: se non mi sbagliavo, Chiot è in questa città e ora c'è anche la sua fidanzata. Domani, quando uscirà il giornale, scopriremo la verità e incastrerò Allen e finalmente conoscerò di persona Chiot ed ora anche Cindy. Chissà che faccia faranno i miei amici. Arrivati a casa, dopo aver accompagnato Scott a casa sua, Allen, Terry, Chiot e Cindy si prepararono ad affrontare la notte. Chiot e Cindy erano seduti sul divano, guardandosi negli occhi in un modo tanto tenero da fare intenerire persino Allen, che li guardava. Poi quello disse a Terry di seguirlo in cucina perché le doveva parlare. Giunti in cucina, Allen guardò fisso in faccia Terry e disse: Terry, ora siamo giunti al limite. Non so più cosa fare. Tra una settimana arriverà mia madre. Mi ha telefonato dicendo che il lavoro è quasi terminato. Cosa le dirò una volta arrivata? Forse la verità? No. Non posso dirla. Non mi crederà mai. Terry, aiutami tu. Disse quasi piangendo. Terry, sentendo questo, non esitò ad abbracciarlo e a rassicurarlo, anche se lei stessa stentava a credere ai suoi occhi. Allen. Amore mio. Troveremo una soluzione. Come sono arrivati qui Chiot e Cindy, devono pure in qualche modo ritornare da dove sono venuti. E pensare che se quella sera tu non fossi uscito con me, tutto questo non si sarebbe mai verificato. La colpa è un po' anche mia. Povero Henry. Chissà cosa starà facendo. Disse sconsolata Terry. Proprio in quell'istante Chiot aprì la porta della cucina e disse ad Allen: Allen. Io e Cindy possiamo dormire insieme questa notte. Terry si voltò verso Allen facendo segno di dire sì, dicendo: Beh, anche loro sono fidanzati. Uniamo un'altra brandina nella camera di Henry a mo' di letto matrimoniale, così potranno stare insieme. Noi dormiremo nella camera di tua madre. Per quanto riguarda i vestiti per Cindy, credo che abbia la mia stessa taglia, quindi le posso dare miei. Sono in una valigia che ho lasciato qui, dopo che siamo tornati dalla visita ai miei genitori 3 mesi fa. Va bene. Rispose Allen. Andiamo a dormire. Domani sarà una giornata molto lunga. Così dicendo andarono in salotto. Chiot con Cindy andarono al piano superiore nella cameretta di Henry, dove li seguirono Allen e Terry per aggiustare il letto. I due fidanzatini, appena che il letto fu preparato, si guardarono teneramente. Allen e Terry si diressero nella stanza dove c'era la camera da letto della mamma di Allen, letto che Allen sfruttava saltuariamente quando Terry veniva a dormire a casa sua, naturalmente quando sua madre non c'era, e si prepararono a dormire anche loro. Prima di spegnere la luce, Allen disse ridendo a Terry: "Cara Terry, ho come l'impressione che stanotte Chiop avrà molte cose da dire a Cindy." E Terry: "Sai, per questo anche io ho molte cose da dirti." Capitolo 26. Nel mondo dei cartoni animati, intanto, Chip e Henry avevano portato su un lettino Jerry per medicarlo. Jerry, riprendendosi, si voltò verso Chip dicendo: "Non è colpa mia. Lo giuro. È stato Tony a spingere Cindy attraverso i tre archi. Innanzitutto calmati e dimmi cosa è successo." Disse Chip con aria molto preoccupata. "Chip. È successa una cosa bruttissima. Ti ricordi della lite che abbiamo avuto vicino alla casa di Red? Quello stupido di Tony disse che avrebbe fatto pagare cara l'offesa che secondo lui, voi gli avreste causato. Mi ha detto finanche che io sono uno stupido, perché ho abbandonato la vita da malvivente che conducevo prima. Ora purtroppo è successo. Chip, credimi. Non avevo capito le intenzioni di quello sciagurato. È andata così." E Jerry si mise a raccontare quello che era successo nel bosco. Intanto Chip si era seduto su una sedia e ascoltava attonito quello che il poverino animatamente raccontava, e a racconto finito, si rizzò in piedi e prorompendo in un pianto disperato disse: "Ora sono solo al mondo. Non ho più nessuno. Come farò a vivere? Ho perso ogni speranza." Henry si avvicinò piano piano a Chip e gli disse come al solito di non preoccuparsi, ma quello, per la prima volta, si voltò male verso Henry e disse: "Sei stato tu la causa di tutto questo. Se tu non avessi espresso quel maledetto desiderio, ora Chip e Cindy sarebbero qui. Ti odio, Henry." Henry stette per un attimo senza parlare, ma poi corse verso la porta e uscì piangendo. Quel personaggio che lui tanto amava, lo aveva trattato malissimo. "Chip. Come hai potuto trattare così Henry?" disse Jerry, che rimase anche lui sconvolto. Chip non osò dire niente, perché si era reso conto del danno che aveva fatto, ma poi con grande rimpianto, si rimise a piangere per la seconda volta dicendo: "È vero. Oh mio Dio. Mi sono lasciato andare, senza pensare. Non dicevo sul serio. Henry in questa storia è una vittima proprio come Chiop. Dobbiamo subito andare a cercarlo. Dove sarà andato? Oh povero me." Disse Chip, facendo segno a Jerry di seguirlo per andare a cercare Henry, che intanto si era allontanato dall'albero e andava in giro, senza meta, piangendo a più non posso, e piangendo pensava: "Nella mia vita, ho sempre immaginato Chip come un fratello. Non posso credere che ora, finalmente arrivato nel mondo dei miei sogni, mi abbia cacciato dicendomi che mi odia. Allen, dove sei? Ora non ho più amici. Come farò a ritornare da te? Forse è vero. Sono stato io la causa di tutto. Io volevo venire in questo mondo, ma volevo anche conoscere Chiop. Io non ho mai pensato di dividere Chip da Chiop, lo giuro." In questo lasso di tempo, il povero Henry non si era reso conto di essersi allontanato molto dall'albero che gli faceva da casa, per cui, quando rientrò in se stesso, si vide in un posto che non aveva mai visto prima. In quel preciso momento, Chip e Jerry erano alla ricerca di Henry, e lo cercarono dappertutto senza però trovarlo. Domandavano a tutti se l'avevano visto, ma tutti quanti rispondevano di no. Henry era arrivato ai confini del mondo Disney. Ora non era più protetto dal disegnatore o da chiunque altro. Era arrivato nel mondo limitrofo della Warner Bros. Il poveretto non sapeva che tra il mondo Disney e quello in cui era capitato, non esisteva un rapporto di amicizia, ma bensì di guerra. I primi personaggi che incontrò furono Taz e Bugs Bunny, i quali appena lo videro, notarono che quello scoiattolino non era dei loro e cominciarono ad andargli addosso minacciosi. Bugs gli disse: "Alt! Qui non c'è posto per un personaggio Disney, quindi slocciare." "Ma io mi sono perso," replicò Henry. "Niente da fare," disse Bugs, mettendosi una carota in bocca. "Non sai che qui, la roba della Disney non è accetta? Sai cosa succede a quelli che come te hanno oltrepassato il confine?" Non lo so. Disse Henry, bene se non lo sai, te lo dico io. Vengono portati davanti ad un tribunale e presi in giro davanti a tutti. Davanti a tutti. Disse Bugs e Taz che aveva ripetuto le ultime parole di Bugs in modo molto minaccioso. Oh. Scusatemi, ma vedete io ero con Cipe. Ah ah ah. Taz questa è buona. Sta parlando di quei due Cipe Ciop, sono superati ormai da tantissimo tempo. Caro mio, qui se qualcuno per sua disgrazia, fa il nome di Cipe Ciop, è condotto in prigione a Rise Bugs senza ritegno. Henry si accorse di essere in grave pericolo, e cercò di scappare via, ma Taz lo afferrò stringendolo con forza con una mano, tanto che Henry urlò per il dolore, e quello ridacchiando disse. Dove vuoi andare tu? Henry a quel punto credette che Taz lo volesse mangiare, e dimenticandosi dell'offesa di Chip, si mise a urlare come non aveva fatto mai in vita sua. Aiuto! Aiuto! Chip! Dove sei? Poco lontano da lì, passavano Chip con Jerry, e udirono il disperato grido d'aiuto, e Jerry disse. Mio Dio! Henry è in grave pericolo. Ha superato il confine. Bisogna andare subito a salvarlo. Va bene. Vengo con te. Rispose Chip, che intanto guardava timoroso al di là del confine. Arrivarono quasi subito, e quando videro il poveretto preso in giro, in modo a dir poco brutale, da quei brutti ceffi, inventarono una strategia. Dunque. Disse Chip, io andrò a mordere una gamba a quel coniglio, intanto tu ti nasconderai dietro quel cespuglio. Va bene Chip. Conta pure su di me. Rispose Jerry, e così fecero. Intanto però Taz si era accorto di Chip e disse subito. Amico Bugs. Ci essere lì Chip. Io cosa fare? E Bugs disse. Ah. Bene bene abbiamo compagnia, lascialo avvicinare, che a lui ci penso io. Disse mordicchiando velocemente la carota. Chip. Come mai da queste parti? Sei venuto per salvare questo piccolo insolente? Disse masticando freneticamente la carota, che per poco non gli andava per traverso. Sì. E ora tu lo libererai. Rispose Chip impassibile. Vediamo, come speri di riuscirci. Tu piccolo scarto di un tavolo da disegno. Ah ah. Rise in modo sgarbato Bugs. Chip, ci rimase molto male, perché nessuno gli aveva mai detto di essere stato disegnato da qualcuno, e di conseguenza si mise a rispondere. Io uno scarto da tavolo da disegno? Disse, però i suoi occhi si fecero ad un tratto umidi, perché si ricordò del messaggio ricevuto da Red, il quale diceva che Chip e Alan vedevano tutto quello che succedeva tramite un giornale, e capì subito che Bugs aveva detto la verità e dette uno scoppio di pianto talmente forte che l'eco risuonò nella foresta. Brutto coniglio da strapazzo. Cosa hai detto a Chip? Ora ti faccio vedere io. Disse Henry, che liberandosi da Taz, diede a Bugs un tale morso alla mano degno di un vero scoiattolo, tanto che quello se la diede a gambe levate con Taz dicendo, la Disney non vale un soldo bucato. E sparirono dalla circolazione. I nostri tre amici, allora, poterono scappare dal confine. Chip nel vedere che era stato Henry a salvarli, andò subito a scusarsi con lui, per le brutte parole che gli aveva detto. Henry. Mi dispiace per quello che ti ho detto quando eravamo a casa. Io quelle cose non le ho mai pensate. Ma per colpa della bruttissima notizia di Cindy, non ho saputo trattenermi. Ti chiedo perdono, amico mio. E si abbracciarono nel più tenero degli abbracci. Anche Jerry era commosso, e non voleva farsi vedere con le lacrime agli occhi, quindi salutò i nostri amici ed andò via senza fare rumore. Ritorniamo a casa. Disse Chip staccandosi dall'abbraccio, e così dicendo ritornarono a casa più amici di prima, tanto che Henry pensava tra sé e sé, che era stato stupido a pensare, anche per un solo istante che Chip avesse detto quelle parole sul serio. Capitolo 27. Un nuovo giorno, illuminava la città di Alan, che essendosi svegliato verso le 7, era in cucina a fare colazione con Terry, parlando di tutti i fatti che erano successi in quei lunghissimi giorni, e Alan mostrandole il giornale comprato la sera precedente, lo commentava. Ad un certo punto, si sentì bussare piano piano alla porta della cucina. Allen andò ad aprire e vide Ciot tutto contento, insieme a Cindy, anche lei contenta, che si tenevano teneramente per mano. Allen. Disse Ciot, cosa c'è da mangiare? Io e Cindy abbiamo fame. Ciao Ciot. Disse Allen, passate bene la notte. Oh sì. Risposero in coro Ciot e Cindy. Bene. Facciamo colazione tutti insieme, e poi discuteremo su quello che dobbiamo fare. Concluse Allen, e dopodiché incominciarono a mangiare. Ciot aveva una fame incredibile, divorò quasi tutto quello che si trovava sulla tavola, e Cindy lo richiamava spesso, dicendogli che non era il modo di mangiare. La poveretta, che non era abituata al nostro cibo, dovette adattarsi, ma alla fine le piacque tutto. Dopo un po', Allen si alzò da tavola, dicendo: dobbiamo mandare un messaggio ad Henry, per avvertirlo che Cindy sta bene, e che è qui con noi. Finita la colazione e dopo essersi vestiti, Allen, Terry, Cindy e Chip si avviarono verso il palazzo della Disney, per dare al disegnatore il messaggio dell'arrivo di Cindy nel loro mondo, e per informare Chip che Cindy stava bene. Si misero in macchina Allen al volante, Terry nel sedile a fianco e Chip e Cindy in quello posteriore. Naturalmente Ciot e Cindy non la smettevano più di coccolarsi a vicenda, tanto che Allen si girò verso Terry, facendole l'occhiolino e dicendole di guardarli. Ciot diceva a Cindy tante belle cose, e siccome lei si sentiva osservata, arrossendo e abbassando la testa, lo rimproverava amorevolmente dicendogli: Ciot, smettila. Ci stanno guardando. Sulla strada, vicino al palazzo della Walt Disney Corporation, intanto, c'era tutta la banda al completo degli agenti speciali, che sorvegliavano la zona, e naturalmente a capo della banda c'era quel discolaccio di Roger, che aveva spifferato tutto quello che era successo all'ospedale a tutti i suoi colleghi della società, che ormai erano convinti della presenza nella loro città, non solo di Ciot, ma anche della sua fidanzatina. La macchina di Allen si fermò proprio di fronte al palazzo, e gli agenti speciali subito la circondarono, e intimarono, proprio come dei poliziotti, di far scendere dall'automobile Ciot e Cindy. Allen, purtroppo, non potendo evitare l'assalto, abbassò il finestrino e disse con voce molto arrabbiata: cosa volete? Qui non c'è nessun Ciot e nessuna Cindy. Cosa vi siete messi in testa? Ma quelli non gli dettero ascolto e aprirono lo sportello posteriore e trascinarono fuori Ciot e Cindy, ma Ciot, vedendo che tutti quei ragazzetti, nel trascinare Cindy le fecero male, non poté più stare zitto, quindi con uno spintone, buttò per terra chi lo trascinava e si avventò sul ragazzo che teneva Cindy e gli diede istintivamente un morso sul braccio, ma lo fece al modo degli scoiattoli, affondando i denti incisivi, tanto che il ragazzo che lo aveva ricevuto disse subito toccandosi e guardandosi l'arto: ragazzi, questo morso non è un morso da essere umano. Mi ha lasciato i segni tipici del morso di uno scoiattolo. E lui. E Ciot. E tutti i ragazzi, sentendo questo, circondarono i fidanzatini, mentre Allen, tutto bianco, con Terry ancora più bianca di lui, con il telefono cellulare del ragazzo, chiamarono la polizia. Vieni con noi. Disse Roger avvicinandosi a Ciot con aria minacciosa: no. Io non verrò mai con voi. Voi avete fatto del male a Cindy. A questo punto, Roger, convinto ancora di più, si voltò verso Ciot, mentre gli altri tenevano ferma Cindy, e disse: se non sei Ciot, allora dovresti, per dimostrarci che è la verità, rinnegare Ciot e magari mandarlo al diavolo. Non lo fare. Ciot. Non puoi rinnegare tuo fratello. Pensa prima di parlare. Gridò Cindy, con le lacrime agli occhi, tenuta a stento da due componenti della banda. No. Io non posso. Gridò Ciot. Non posso fare questo al mio fratellino. Intanto Jasmine, che passava proprio da quelle parti, vide il fratellino in quell'atteggiamento poco onesto e poco bello, quindi si diresse in quella direzione correndo e gridando: Roger. Cosa stai facendo? Fermati. Roger, vedendo sua sorella così arrabbiata, provò a scappare, ma un poliziotto che aveva ricevuto la chiamata da parte della centrale, lo agguantò e lo costrinse a dire tutti i nomi dei suoi colleghi. un po' scossi, Allen e Terry si avvicinarono a Chiyot e a Cindy, mentre i ragazzetti, vedendo il poliziotto, scapparono via come il vento, lasciando Roger in balia del militare e di sua sorella. «State bene?» domandò Terry a Chiyot e a Cindy. «Sì», risposero in coro. Il poliziotto, dopo aver riconsegnato Roger a sua sorella, Roger aveva più paura della sua sorellina che dell'intero esercito e dopo aver segnato tutti i nomi dei componenti della società presenti alla scena, si diresse verso i nostri amici e domandò: «Avete intenzione di sporgere denuncia?» Ma loro risposero che non era il caso, in quanto erano tutti bambini. Dopo di questa disavventura, i nostri amici, ancora scossi, si avviarono verso il palazzo, e appena dentro chiesero alla signorina della reception del disegnatore. Allen, ricordandosi ancora una volta che Chiyot non poteva andare in ascensore, perché soffriva di claustrofobia, propose di prendere le scale. Arrivati al piano dove c'era lo studio del disegnatore, Allen bussò alla porta. William andò ad aprire quasi subito, e vedendoli entrare, si accorse della presenza di Cindy. Volle poi informarsi su come fosse arrivata, benché lo aveva letto, nel loro mondo. Cindy si mise a raccontare di come Tony l'aveva spinta sotto i tre archi, e poi dell'avventura in ospedale. «Va bene», disse il disegnatore interrompendo Cindy. «Allen, per cortesia mi puoi dire cosa devo scrivere nel messaggio da inviare nel mondo dei cartoni animati? Dobbiamo fare in fretta, perché l'altro disegnatore ha già inviato le sue strisce alla redazione, e mi ha fatto dire che però non tutte sono state accettate. Non chiedetemi perché?» Allen allora cominciò a dettare il messaggio. «Va bene. Deve scrivere a mio fratello, che Cindy è arrivata qui, e che sta bene e che io sto pensando ad una soluzione per farlo ritornare presto a casa, in quanto, nostra madre ritornerà tra una settimana, e io non so cosa dirle per giustificare la sua assenza». «Ok», disse William. «Spedirò al più presto il messaggio, poi come al solito, saprete la risposta tramite il giornale». Allen a questo punto ringraziò il disegnatore e uscì dallo studio con Cindy, Chiyot e Terry. Proprio all'uscita del palazzo c'era Jasmine ad aspettarli, e quando li vide uscire, gli andò incontro dicendo: «Cosa vi ha fatto mio fratello? Non vi ha causato danni, è vero?» «No. Non ti preoccupare, sono solo bambinate», disse Terry, volendo difendere Roger. «No, ti sbagli. Da quando Roger si è messo con quella banda, non fa altro che combinare guai. Pensa che un giorno si è portato fino a tavola, all'ora di pranzo, la sua ricetrasmittente. L'ha fatta comprare anche a tutta la sua banda. Naturalmente a spendere i soldi per le radio, che sono molto costose, sono stati i genitori dei suoi amici. Mentre pranzavamo, dicevo, ha ricevuto una chiamata urgente e andò via senza dirmi dove andava, e io non ci ho capito niente, perché parlavano in codice, capisci? In codice. In codice?» disse Terry al colmo dello stupore. «Sì. E pensa che si sono messi in testa di fare, per i nuovi arrivati nella loro organizzazione, una sorta di test attitudinale, roba da far accapponare la pelle». Terry, sentendo il racconto di Jasmine, si preoccupò un poco e voltandosi verso Allen disse: «Allen, la situazione si fa più grave del previsto. Ormai tutti questi ragazzini sanno della nostra storia. Forse dovremmo renderla pubblica, tu che dici?» «Tu sei matta», rispose Allen. «Ti rendi conto che se la gente lo venisse a sapere, io sarei considerato pazzo e tu la fidanzata del medesimo?» Intanto nella sede degli agenti speciali era in corso una riunione fra tutti i componenti. Roger si alzò in piedi e con aria trionfante disse: «Ora ne avete la prova. Cari amici, come avrete capito da quello che è successo e da quello che vi ho raccontato dell'ospedale, posso io, in qualità di presidente della nostra associazione, decretare con certezza che Chiyot con la sua fidanzata sono arrivati nella nostra città. Dobbiamo studiare un piano strategico per poter parlare con Chiyot. Il nostro sogno, ormai, si sta per avverare. Per quanto riguarda Allen, bisogna fargliela pagare. La nostra società non può permettersi di fare errori. Tutti i componenti della società non poterono fare altro che applaudire il discorso fatto da Roger, e dopo si misero tutti insieme a discutere su come incontrare Chiop, e di come farla pagare ad Alan, per aver chiamato la polizia. Capitolo 28. Nel mondo dei cartoni animati, Chip ed Henry erano in attesa di qualche notizia dal mondo degli esseri umani, e Chip non faceva altro che parlare di Chiop e di Cindy, dicendo che era molto preoccupato per il fatto che, ancora Alan non aveva dato notizie. Non poteva di certo immaginare che proprio quel giorno, qualcuno, che lui non vedeva da molto tempo, sarebbe giunto fino a lui. In un altro luogo, poco distante dall'albero di Chip, si aggirava uno scoiattolo con aria sospetta. Tutti gli abitanti della foresta lo guardavano con circospezione. Chiedeva a tutti di dirgli se Chip era in casa. Red, che lo aveva visto, andò nella sua tana e disse a Vicky, con molta agitazione: «È ritornato Chip. È ritornato Chip». Vicky chiese molto preoccupata chi fosse questo Chip, ma Red non rispose, e tremando uscì di corsa dalla tana, tanto che Vicky si mise a seguirlo. Nell'albero, dove si trovavano Chip ed Henry, qualcuno bussò, con molta insistenza alla porta. Chip andò subito ad aprire. «Oh! Mio Dio!» gridò al colmo dello stupore, e facendosi bianco in viso. «Tu! Tu! Non sei morto!» gridò. Henry, sentendo questo concitato discorso, si avvicinò e vide alla porta uno scoiattolo che lui non aveva mai visto prima, ma che comunque ricordava vagamente Chiop. «Entra pure. Entra pure Chiop», disse frettolosamente Chip all'ignoto ospite. Quello, senza dire una parola, con il viso triste, mise piede dentro l'albero. Dopo che fu entrato, Chip, con voce tremante, disse allo sconosciuto: «Chiop. Io credevo che fossi morto. Come sei arrivato qui?» E lo scoiattolo disse: «Chip, fratello mio, è da molto tempo che vado in giro per la foresta, non potendo trovare il coraggio di salire su questo albero, che un tempo fu la mia casa. In questo lunghissimo periodo, ho sempre fatto una vita da teppista. Tutti quanti hanno paura di me. Nostro padre, dopo della nascita di Chiop e della morte di mamma, decise di andar via, perché il dolore per la sua prematura scomparsa era troppo forte, e anche perché non poteva mantenere tutti e tre. Papà disse che Chiop sarebbe rimasto con te, e proprio quella notte mi portò con lui. Ricordi quella sera? Andammo a letto insieme, dopo aver giocato e visto Chiop addormentarsi. Io non ebbi il coraggio di confidarti che papà aveva intenzione di lasciare la casa con me. Chip. Papà aveva già da allora fiducia in te. Lui mi ripeteva sempre che con te Chiop sarebbe stato felice, quindi ti lasciò quella lettera sul cuscino. Ricordi quelle parole? Mio caro Chip, lo so che tu ora non capisci perché io e Chiop siamo andati via, ma sappi che io ti voglio bene. Ritornerò se sarà possibile. Ho lasciato te e Chiop, perché il dolore per la morte di mamma è stato straziante per me, e non posso mantenere tutti voi da solo. Accudisci Chiop, fallo diventare grande e digli tra qualche anno la verità. Fai da padre a Chiop. Perdonami, papà. Hai capito ora? Io mi spacciai per morto. Non avevo il coraggio di venire in questa casa, perché credevo che tu te la saresti presa con me per tutta questa storia, ma ora capisco. Capisco che sono stato un ingrato e un vigliacco. Papà, prima di morire mi ha detto che dovevo assolutamente venire da te. 10 anni sono passati. 10 anni. E io non ho fatto il mio dovere, anzi ho condotto una vita da malvivente, rubando, scassinando, insieme a delle persone cattive. Il poveretto da qualche anno si aggirava per la foresta, in compagnia di alcuni cattivoni d'oltre confine Disney, tra i quali due paperi, sfuggiti dalla mano di un disegnatore Disney, che li creò così cattivi, da non poterli mettere in nessuna storia e quindi cestinati, e con molti personaggi tra i più crudeli della Warner Bros. Chip. Io non sono degno di chiamarti fratello. Ti ho abbandonato, e ti ho fatto crescere da solo, Chiop. Ho sempre condotto una vita solitaria. Chiop mi ha visto qualche volta, ma sono sempre fuggito via. Oh! Potrai mai perdonarmi per quello che ho fatto? Chip, nel sentire questo sfogo, abbracciò quello scoiattolo, che non era altro che il suo fratello maggiore, e disse: Chip, tu non devi più preoccuparti. Ora sei con me. Ti perdono. Io ancora non ho detto a Chip la verità. Non gli ho neppure detto di avere un nip nulla. Vedi? Non sei tu quello che deve essere perdonato. E si abbracciarono piangendo. Henry, che aveva sentito, restò per un attimo turbato da quel discorso. Intanto, a Chip venne voglia di vedere Chip e disse: Chip, vorrei vedere Chip. Dov'è? E Chip. Vedi, è una lunga storia. Chip non è più qui. E raccontò tutta la storia che era accaduta. Non so più cosa fare. Anche la sua fidanzatina è scomparsa, e forse non li rivedremo più. Una mattina, sono andato in camera di Chiop, e ho trovato un altro scoiattolo, che diceva di essere un essere umano. Ora abita con me. Cosa ti devo dire? È la storia più assurda che abbia visto e vissuto fino ad ora. Se puoi aiutarmi tu a far ritornare Chiop. Io ho provato di tutto. Chip, nel sentire questo discorso, rimase immobile, ma poi disse: Caro Chip. Anche per me, tutta la storia che hai raccontato è assurda, ma, poco tempo fa, ho sentito dire da un vecchietto, che passava dalle mie parti, un certo Walt, che solo i ragazzi più buoni e più sensibili, riescono a superare il limite invalicabile della fantasia. Non chiedermi cosa significa, perché io non ci ho capito niente. Walt mi raccontò che il nostro mondo, in realtà, non è altro che le speranze, i sogni e le attese del genere umano, che si concretizzano in questo universo. Io non so cosa volesse dire, ma da quello che mi ha detto, ho capito che noi, in un certo senso, esistiamo perché esistono gli esseri umani e nulla più. In pratica, noi siamo i sogni degli esseri umani. Ma perché proprio noi? Perché non qualcun altro? Disse di rimando Chip. Chip stava così bene qui, e ora non so più cosa pensare. Forse è poco per gli esseri umani vivere dove sono. Chip. Io non posso sapere il perché di tutto quello che sta accadendo, però cercherò di aiutarti come posso. Disse Chip. Dimmi. Tu hai avuto qualche notizia di Chip? E Chip rispose. Oh sì. Reda ci ha portato un messaggio dal mondo degli esseri umani, ma non si è fatto più sentire. Anche lui è rimasto molto scosso da quello che è successo. E tu? Non dici niente? Chiese Chiap ad Henry. Veramente io? Disse Henry con un po' di soggezione, tirato in ballo da Chiap. Devo dirti la verità, non pensavo che Chip e Chiap avessero un fratello maggiore. Nel mio mondo non si è mai sentito. Ah bene. Dimmi come si vive nel tuo mondo, e come sono gli esseri umani, io ne ho solo sentito parlare e niente più. Disse Chiap. Chiap, nel mio mondo, purtroppo, nessuno quasi riesce a sognare, ci sono guerre, carestie e un sacco di altre cose brutte, ma in compenso si trovano uomini, che ancora riescono ad amare e a sognare, proprio come facevo io. Tutti i miei amici, sapendo che leggevo ancora i fumetti o come dicevano loro roba da bambini, mi prendevano in giro. Loro invece andavano nei bar e giocavano ai videogames, e addirittura facevano a pugni tra di loro, alcuni pretendevano da me anche soldi che dovevo consegnare in segreto alla fine delle lezioni a scuola. Mio fratello Alan, qualche volta mi ha difeso, ma io di recente avevo anche paura di uscire di casa, perché sapevo che prima o poi, avrei incontrato queste persone. Però ora non ho più paura. Mi manca mio fratello, mia madre e la mia camera. Se mai potrò ritornare nel mio mondo, dirò a tutti che voi esistete. Ora ne ho la certezza matematica. Non lo so. Ma penso che già qualcuno, stia scrivendo questa storia e quello che dico. Probabilmente lui non sa, che mentre scrive, noi realmente siamo qui a parlare. Concluse Henry. È bellissimo quello che dici. Ma è alquanto inquietante. Io vorrei conoscere chi è l'artefice di questo mondo. Disse rammaricandosi Chip, ma con un sorrisino. Henry con un sorriso affettuoso, si avvicinò e gli disse. Chip. Tu lo conosci. Ne hai parlato poco fa. È lui. È quel vecchietto che hai conosciuto. Da quello che ti ho sentito dire, sono sicurissimo che si tratta di lui. Si chiama Walt Disney ed è il più grande disegnatore e uomo di cui io abbia mai sentito parlare. Ancora resta in contatto con voi. Si stava addirittura rovinando per costruire sulla Terra il più grande parco di divertimenti Disney World. Vi ama. E vi amerà per sempre. I nostri tre amici si misero a parlare per ore ed ore di questi argomenti, ma poi Chip disse che era l'ora di andarsene perché doveva sbrigare alcune faccende importanti, quindi abbracciando Chip e salutando Henry, aprì la porta e se ne andò. Capitolo 29. Nel mondo degli esseri umani, Chip, ignaro che nel suo mondo Chip aveva incontrato Chip, si destava dal suo solito sonnellino pomeridiano, scese piano le scale ed andò in salotto dove Cindy e Terry stavano chiacchierando tra di loro. «Dove Alan?» disse Chip a Terry, la quale si era appena accesa una sigaretta. «È andato a fare la spesa. Cindy mi ha raccontato di come vi siete conosciuti e io lo trovo molto romantico». «Beh, in effetti è così», disse Chip arrossendo come un peperone. «Chip, lo sai, Terry prima mi ha offerto una delle sue sigarettine. Dai, fuma anche tu con noi», disse Cindy porgendo una sigaretta a Chip, il quale appena la vide disse: «No, io l'ho già provata e mi sono sentito male. E mi stupisco come a te non sia successo niente». «Sciocchino», rispose Cindy, «Terry, a me hai insegnato che bisogna tirare il fumo piano piano, non come hai fatto tu, tutto ad un colpo. Dai, provala di nuovo. Sono sicurissima che non ti farà male». «Ah. È così, Terry, tu. Tu hai raccontato a Cindy della mia disavventura? Va bene. Lo farò per te, Cindy». E prese una sigaretta. Dopo averla accesa, si rese conto che non era per niente male. «Sentite», disse Terry, «vorrei sapere da voi una cosa. Ma quando vi siete resi conto che non eravate più scoiattoli, che cosa avete provato?» Chip dette una tirata alla sigaretta, come se fosse stato un vero fumatore, e poi togliendosela dalla bocca rispose: «Per me, non è stato molto facile. Appena mi svegliai, quella mattina, mi sentivo un po' strano, forse più del solito, ma non immaginavo mai di essere diventato uno di voi. Innanzitutto, caddi dal letto come un sasso, perché il mio lettino è molto più alto dei vostri lettoni, tanto è vero che quando siamo andati a letto, io e Cindy, ieri notte, appena arrivata, l'ho avvertita subito che il letto da voi è basso. Poi aprendo gli occhi mi sono reso conto di non essere più sul mio albero, quindi cercai di chiamare il mio fratellino, ma la mia voce era cambiata e mi spaventai moltissimo. Non parliamo di quando mi è venuta voglia di fare pipì, con i vostri vestiti è un'impresa». A questa ultima affermazione di Chip, Cindy e Terry si misero a ridere come delle matte, tanto che Chip capì di aver detto una cosa un pochino sconcia, e cercando di buttare l'acqua sul fuoco, per non causare un incendio, rosso in viso com'era disse: «Comunque nel vostro mondo, mi trovo bene. Vorrei far conoscere a Cindy la città, se possiamo uscire Terry te ne sarei molto grato». Ma Terry disse che non era il caso, in quanto Alan sarebbe tornato di lì a poco. Infatti dopo circa 5 minuti, aprì la porta. Appena Chip vide Alan entrare, spense subito la sigaretta, che ormai era solo un filtro, perché non si accorse che era terminata, e disse con zelo: «Alan, bentornato. Porteresti me e Cindy a fare una passeggiata in città? Che dite? Ma siete matti? Roger e la sua banda non aspettano altro che questo. Ho sentito dire che stanno cercando in tutti i modi di arrivare qui, in casa nostra. Io non mi assumo questa responsabilità, perché se lo facessi, rischierei di non rivedere più Henry», rispose Allen, che dopo aver detto queste parole, si avvicinò al televisore e lo accese sul primo canale che gli venne a tiro. In quel momento stavano trasmettendo un telefilm, ma dopo alcuni minuti interruppero le trasmissioni per mandare in onda una edizione straordinaria del telegiornale. Il commentatore disse subito: «Gentilissimi telespettatori, abbiamo interrotto la nostra programmazione perché la ormai temutissima Chip e Chiotmania sta dilagando in modo vertiginoso. Tutti gli appassionati dei due personaggi di tutto il mondo stanno in ogni modo cercando di avere la copia del giornale a fumetti di questa settimana, anche se pare che la Walt Disney Corporation stia sfornando questo giornale, che prima era mensile, ogni giorno. Non si spiega il perché. Comunque nell'album messo in commercio oggi, si parla addirittura di un fratello nascosto dei due Beniamini, si tratterebbe di un certo Chip, che nonostante le ricerche compiute dalla nostra redazione, non risulta essere mai apparso nelle storie precedenti. Per altri aggiornamenti su questa incredibile storia, vi rimandiamo alla prossima edizione del telegiornale. Chip per un momento rimase senza parole per quanto ascoltato, e poi sbottò dicendo: io non sapevo nulla di questo Chip. Non ci posso credere, mio fratello non mi ha mai detto che avessimo un altro fratellino. Allen che rimase sconvolto, forse più di Chip, spense subito la televisione ed uscì di fretta dicendo: devo andare in edicola per comprare il giornale. Voi rimanete qui e aspettate il mio ritorno. Cindy a quel punto, vedendo che Chip era diventato di tutti i colori, decise di raccontargli la verità. Chip. Perdonami se non ti ho mai parlato di questa storia, ma Chip, una volta mi ha parlato di Chip, ma mi ha supplicato di non dirti niente, avrebbe voluto lui dirtelo, ma non ha avuto il coraggio necessario. Lui ti vuole bene, e non ti ha detto nulla, per non farti soffrire. Mi raccontò che quando morì tua madre, tuo padre, non avendo la possibilità di allevarvi tutti e tre da solo, anche per il dolore causato dalla scomparsa di tua madre, decise di lasciare te con Chip, e partì portandosi dietro Chip. Lui sperava che un giorno, voi tre, vi sareste incontrati. Chip è il fratello più grande. Tua madre è morta dopo aver partorito te. Scusami se non ho mai avuto il coraggio di dirti tutte queste cose. E si mise a piangere. Chip non credeva alle sue orecchie, ma poi voltandosi verso Cindy, senza guardarla in faccia disse: ah, è così? Tu mi hai tenuto all'oscuro della mia vera storia. Per quale motivo? No. È stato Chip a decidere. Lui e solo lui. Perdonalo. Disse Cindy discolpandosi. Hai sentito? Mio fratello ha deciso tutto. Lo ha sempre fatto. E sicuramente lo continuerà a fare. Io il fratello minore. Quello che non deve mai sapere niente. Io. Ha deciso per me. Lui mi considera come uno stupido. Una persona che non può neanche decidere della propria vita. Proruppe Chip verso Terry, scoppiando in un pianto disperato, tanto che la ragazza non osava nemmeno aprir bocca. Chip. Non dire così. Non è giusto. Tuo fratello non ti ha mai considerato uno stupido. È solo che ti ha visto nascere e crescere. Non pensava di certo a farti soffrire. E qui, Chip disse una cosa bruttissima, che eviterei volentieri di narrare. Chip pensa che sia stato io a far morire mamma con la mia nascita. Nooo! Gridò Cindy, con quanta voce aveva in corpo. Cosa dici Chip? Pensa quello che hai detto amore mio. Tua madre era già gravemente ammalata quando sei nato. Non è stata assolutissimamente colpa tua. E detto così dette uno scoppio di pianto, tanto forte, che la sentì anche Alan, mentre stava aprendo la porta. Cosa è successo? Chiese, entrando. A quel punto Cindy si voltò verso di lui, e gli raccontò, tra i singhiozzi, quello che era accaduto. Alan, allora, andò vicino a Chip, si sedette con lui, e sfogliando il giornale che aveva appena comprato, gli fece leggere quello che c'era scritto. Chip con un sussulto, dopo aver letto, disse pentendosi: cosa ho detto? Mi vergogno di tutte le stupidaggini che ho detto. Puoi perdonarmi, Cindy? Cindy a sentirlo dire così, si avvicinò e gli disse molto dolcemente: Chip, ti ho già perdonato mentre dicevi quelle brutte cose. Non devi vergognarti. In un momento di rabbia, tutti possono dire delle cose che non hanno mai pensato. E gli diede un bacio, talmente tenero che lo fece arrossire. In un luogo, poco distante dalla casa di Alan, Roger stava per dare ordini, con la sua fida ricetrasmittente, alla banda, che si trovava proprio nei paraggi della casa di Alan. Qui le proto uno a squadra scoiattoli volanti. Mi sto avvicinando alla postazione X1. Attendere istruzioni. Ripeto. Attendere istruzioni. Passo e chiudo. Appena che i suoi colleghi ricevettero l'ordine, si misero ad attendere quello che sarebbe stato il momento di fare irruzione nella casa di Allen. Roger tentò di avvicinarsi di più alla casa e attendeva che qualcuno uscisse, ma poi, vedendo che nessuno oltrepassava la soglia, decise di entrare dalla porta posteriore. Proprio in quell'istante, Chiop insieme a Cindy erano entrati in cucina per fare merenda. Roger si accorse subito che in cucina c'era qualcuno e guardò dalla finestra socchiusa per vedere chi ci fosse. Guardando da quella posizione, poté accorgersi che Chiop era da solo con Cindy e quindi, accendendo la ricevitrasmittente, comunicò: "Qui le Prop 1 a scoiattoli volanti. Mi trovo dietro la casa, sto per entrare. Ci sono i sospetti. Urge rinforzo." Chiop non si accorse di nulla e si mise a parlare tranquillamente con Cindy del più e del meno. "Cindy, io prometto sul mio fratellino Chiop che ti riporterò a casa. Non permetterò a nessuno di farti del male. Tante cose sono cambiate da quella sera. La sera in cui ho visto quella stella che mi ha portato qui. Adesso conosco la verità sul mondo da cui veniamo." Disse, tenendo la mano alla sua fidanzatina, mentre Roger dalla finestra fremeva nel sapere altro. "Forse non lo sai, amore mio. Ma noi siamo conosciuti anche in questo mondo. Henry, il fratellino di Allen, ci conosceva già da tempo. Tu non sai quanto mi piacerebbe ritornare nel mio bosco, con te e ora con i miei due fratelli." "Lo so, Chiop. Non c'è bisogno che dici altro. Anche a me manca il mio albero e il mio aspetto di una volta. Credimi. Non avrei mai voluto che tu te ne andassi. E dopo quello che è successo in ospedale, credimi, mi sei mancato ancor di più. Steven era cattivo, voleva a tutti i costi un bacio da me. Gli esseri umani sono malvagi." Disse Cindy, ma Chiop con dolcezza disse: "Non tutti. Loro non sanno che noi esistiamo realmente. Anzi, ci chiamano cartoni animati, che non ho capito bene cosa significa." Roger ascoltava tutto, come incantato, e ad un tratto fece irruzione senza avvertire i suoi colleghi, che erano attaccati alla radio, in cucina, dove erano riuniti Chiop e Cindy. Entrando di prepotenza dalla finestra disse: "Allora è tutto vero. Tu sei veramente Chiop, e tu sei veramente Cindy." Chiop, nel vedere Roger, disse subito a Cindy di stare calma, e rivolgendosi a Roger disse: "Sei ancora tu. 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 Hai ascoltato tutto." "Certo, Chiop. Ora so quanto basta." In quel preciso momento, entrò nella stanza Terry, la quale, vedendo Roger con aria minacciosa avvicinarsi a Chiop, gridò: "Allen. Allen. Vieni subito qua." Allen, che era in soggiorno a guardare la televisione, sentendosi chiamare, accorse in cucina e vide Roger. "Vai via!" gridò. "Cosa ci fai in casa mia? Non ti è bastato quello che hai fatto tu, insieme ai tuoi scellerati amici?" Roger, vedendo Allen così infuriato, decise di fuggire via e, avvicinatosi alla porta, si voltò per l'ultima volta verso Chiop, Cindy, Terry ed Allen e disse: "Per ora hai vinto tu, Allen. Ma ricordati che gli agenti speciali ora sanno tutto. Ci rincontreremo." E uscì correndo verso la strada, lasciando i nostri amici impietriti. "Ora basta. Ne ho davvero abbastanza," proruppe Allen. "Adesso sicuramente Roger andrà a dire a tutta la città quello che ha visto e sentito. E mia madre non ritornerà che tra 6 giorni siamo rovinati. Terry, vieni con me un attimo in salotto, ti devo parlare in privato." Terry lo seguì. "Terry, non ce la faccio più a sopportare tutto questo. Tra circa 6 giorni oppure di meno, tornerà mia madre. Cosa le racconterò? Non posso di certo dirle la verità. Cosa penserà di me? Ci mancavano pure i problemi familiari di Chiop a farmi impazzire." E dette quasi uno scoppio di pianto. Terry, che lo vide così avvilito, gli si avvicinò e lo consolò dicendo: "Su. Non fare così. Troveremo una soluzione. Pensa a Chiop, poverino, e alla sua fidanzata, arrivata qui per puro caso e per mano di un teppista." Allen a questo punto si girò di scatto verso Terry e disse: "Cara Terry. Forse hai trovato, senza saperlo, la soluzione al nostro problema. Come ho fatto a non pensarci prima? I tre archi. Se Henry attraverserà i tre archi, si troverebbe di nuovo qui. Finalmente lo rivedrò, però poi resterà un altro problema. Come faremo a far tornare Chip e Cindy nel loro mondo? Terry rimase senza parlare, ma poi facendosi triste disse: purtroppo non lo so. Nella stanza da pranzo, Chip e Cindy stavano parlando tra di loro, quando sentirono bussare con insistenza alla porta della cucina. Era Jasmine che era molto preoccupata, poiché Roger, quella notte, non era tornato a casa. Chip, non è venuto per caso Roger prima? Disse in fretta ed in furia, come se fosse stata morsa da una tarantola. Chip non voleva che Jasmine sapesse del fatto che era accaduto qualche minuto prima e disse risolutamente: no. Perché? Jasmine, solo allora si rese conto di aver chiamato quello sconosciuto con il nome di Chip, e un po' si vergognò di avere, anche senza volerlo, creduto alla storia raccontata da Terry, perché ancora, pur avendone viste e sentite di cotte e di crude su questa storia, non riusciva a credere di aver davanti Chip in persona. Allora chiese scusa, e chiese dove si trovava Terry, e Chip e Cindy indicarono col dito la porta del soggiorno. Intanto in Europa, e precisamente a Parigi, la mamma di Allen e di Henry stava completando gli ultimi modelli per la sfilata che era stata anticipata proprio per l'indomani. Mentre disegnava i vestiti, pensava alla strana risposta che Allen le aveva dato riguardo ad Henry, e non riusciva a trovare una spiegazione tra sé e sé. Diceva: è molto strano che Allen non sapeva da quale amico Henry ha dormito. Lo sapevo. Allen, dopo essersi fidanzato con Terry, non riesce più a controllare suo fratello. Speriamo che almeno Henry vada a scuola, altrimenti con suo padre chi si mette, mi darà sicuramente colpa, come ha sempre fatto. Stasera, quando chiamerò a casa, mi farò dare spiegazioni da Allen. La mamma di Allen era stata sempre contraria al fidanzamento di Allen con Terry, perché credeva che Allen, fidanzandosi, perdesse la sua dose di responsabilità, come diceva lei, e non avrebbe più vegliato su Henry, che secondo lei aveva una sensibilità più unica che rara. Mentre pensava così, il figlio di una sua collega francese andava in giro per lo studio con l'albo, naturalmente in francese, del giornale che tanto piaceva ad Henry, e si sedette vicino a lei. Naturalmente le venne l'istinto di girarsi e guardare. Sulla copertina, oltre al titolo in francese, tic tac alle immagini di Chip con Cindy, c'era un altro scoiattolo con una nuvoletta, che diceva pressappoco così: Jesus Henry. A questo punto, la mamma di Henry ebbe uno strano presentimento, subito smentito dalla razionalità. Si fece spiegare alla meglio dal ragazzo la storia che stava leggendo, e siccome lei masticava un po' di francese, capì che in quella storia c'erano molti punti in comune, sia con Henry, e sia con quello che Allen, pur nascondendole, le aveva fatto capire. Catherine, questo era il nome della mamma di Allen, non potendone più, chiese al ragazzo di andare a comprare per lei quel giornale. Il ragazzo andò subito, anche perché Catherine gli aveva dato molti più soldi di quanto costava il giornale, e già pregustava un bel gelato al cioccolato, che si sarebbe potuto comprare con quel denaro. Catherine non ne poté più di lavorare, e tra sé e sé, pensava: forse ho capito male. Sì. È tutta una coincidenza. Come può mio figlio essere menzionato in un fumetto? È assurdo. Dopo circa 10 minuti, il ragazzino ritornò allo studio, mangiando un bel gelato, e porgendo l'albo appena comprato a Catherine con un bel sorriso. Come potete immaginare, lo prese subito, e si mise a leggere. Proprio allora, passò il capo del reparto in cui lavorava, il quale vedendola, la ammonì dicendo con accento mezzo francese e mezzo inglese: cara! Come mai non sei a lavoro? Non sai che domani abbiamo la sfilata? Sì. Sì. Disse subito la poveretta e si mise a lavorare, sotto lo sguardo divertito del ragazzino francese. Molto distante da lì, il padre di Allen e di Henry era in treno, e pensate un po', stava andando proprio a casa di Allen, per trovare sia lui che Henry. Naturalmente Allen non sapeva niente del suo arrivo, e se ne stava tranquillo in salotto, con Terry, Chip e Cindy, dato che Jasmine se n'era andata via da un pezzo. Sul treno Alex, il padre di Alan, pensava cosa dire una volta in casa, ai suoi cucciolotti, era così che Alex chiamava i suoi due figli. Siccome lui era programmatore di computer, aveva con sé il suo fido computer portatile, e durante il viaggio, lo accese e si mise a navigare su internet. Navigando, si imbatté su una pagina che parlava proprio dell'ormai famosissima Cipe-Ciot-Mania, ed essendosi incuriosito, si mise a leggere. Ormai, in tutto il mondo, non si fa altro che parlare di Chip e Chiop. I due personaggi Disney sono stati protagonisti per tanto tempo, solo di storie per bambini, ma ultimamente anche gli adulti si sono scoperti amanti dei due scoiattoli. Il motivo che ha spinto tutti a comprare le riviste e addirittura a creare siti web sui suddetti personaggi è il seguente: un disegnatore della Disney, delegato a scrivere le storie sui giornali, ha praticamente sconvolto le precedenti storie, sfornando, una dopo l'altra, storie che vedono come protagonisti Chip e un altro scoiattolo chiamato Henry, che si legge nella storia, è un essere umano, teletrasportato nel mondo dei cartoon. Il fatto ha suscitato non pochi episodi di fanatismo, e c'è chi giura di aver incontrato Chiop mentre passeggiava con Cindy per le vie della città, poiché il disegnatore non ha tralasciato di mettere il nome della cittadina americana in cui sarebbero arrivati i suddetti personaggi, e c'è anche chi dice di aver conosciuto anche Henry, il ragazzo che sarebbe entrato a far parte del mondo Disney. Alex, a questo punto, fu colto dallo stesso presentimento di Catherine, ma anche lui, dopo averci pensato su, pensò che non era possibile un fatto del genere, spense il computer e appoggiando la testa sullo schienale della poltrona dove era seduto, si appisolò, mentre il treno viaggiava. In casa, intanto, Chiop e i nostri amici erano riuniti in cucina per cenare anche se era presto. Alan ad un certo punto, con voce maestosa disse: a questo punto, amici miei, non so proprio cosa pensare. Ormai Roger e sua sorella sanno tutto. Non possiamo nascondere oltre questa storia. Vi confesso che neanche io riesco a crederci, ma ora comprendo che forse stiamo perdendo ogni speranza. Così dicendo, abbassò gli occhi verso il piatto e continuò a mangiare. Cindy, che fino a quel momento credeva che Alan sapesse cosa fare, cadde in una terribile malinconia, e lasciando ogni cosa nel piatto, si alzò da tavola e si diresse verso il piano superiore. Chiop, nel vedere questo, si alzò anche lui, chiedendo scusa e si avviò. Arrivato nella stanza di Henry, vide Cindy appoggiata sul letto che piangeva, le si avvicinò, e con voce molto dolce le disse: perché sei scappata da tavola? Cosa hai? Stai male? Cindy rispose alzando la testa dal cuscino: Chiop. Amore mio. Tu sei l'unica cosa che al momento mi rende felice. Non posso pensare che il fratellino di Henry non sa cosa fare. Chiop. Mi devi aiutare. Come si vive in questo mondo? C'è tanta gente cattiva. È possibile che non riescano più a volersi bene? Noi scoiattoli abbiamo una legge. Volersi bene, e tutti quanti tranne qualche piccolo caso, la rispettano. Non riesco a capire gli esseri umani. Chiop allora si avvicinò a lei ancora di più, e sedendosi sul letto disse: no. Gli esseri umani non sono cattivi. Ho dovuto farci l'abitudine alle loro usanze che, secondo me, sono un pochino strane e anch'io lo ammetto, ho trovato difficoltà a capire, ma tutto sommato non sono cattivi. È solo questione di incomprensioni reciproche. Ma ora vieni giù, perché altrimenti Alan e Terry penseranno che sia successo qualcosa. E dicendo così, Chiop sollevò dal letto Cindy, dandole la mano, e piano piano, scesero al pian terreno. Ad aspettarli sul pianerottolo della scala, c'era Terry, la quale, vedendo Cindy con gli occhi arrossati, capì subito che aveva pianto, e capì anche la ragione per la quale era scappata da tavola. Intanto sentirono bussare alla porta, e Terry andò ad aprire. Dietro la porta c'era un poliziotto. Naturalmente Terry fece accomodare la gente ed andò a chiamare Alan, che era ancora in cucina. Appena la ragazza gli disse di andare in salotto, non trascurando di dire chi lo voleva, quello si alzò da tavola e corse subito ingoiando tutto così velocemente che quasi restò affogato. Il poliziotto, appena vide Alan, disse subito: dovete seguirmi in commissariato, perché ci è giunta notizia su una vostra mancata denuncia a dei minori che vi hanno aggrediti. Abbiamo preso da poco un ragazzo, il quale era nelle vicinanze della vostra casa, e ci ha detto che voi nascondete nel vostro domicilio un uomo e una donna ricercati. Allen, nel sentire questo, guardò Terry negli occhi e con un gesto d'intesa capirono che chi aveva riferito al poliziotto la notizia era stato Roger. Il poliziotto, intanto, disse: "Allora venite o no?" Allen rispose velocemente: "Sì, andiamo." E invitò Terry a seguirlo, ma la gente, vedendo che Chiop e Cindy sembravano non voler seguire l'ordine, li chiamò, e i poveretti furono costretti a uscire dalla casa insieme a Terry e ad Allen con il poliziotto alle calcagna. Fu un viaggio disastroso, quello dei nostri quattro amici, i quali, essendo su un cellulare della polizia, dietro, chiusi come dei ricercati e stretti come sardine, non riuscivano nemmeno a respirare, e Cindy piangendo diceva: "No. Ora non ne posso più. Cosa faremo? Ci arresteranno." Allen non era nelle condizioni psicologiche di rispondere e borbottava frasi senza alcun senso comune. Intanto i poliziotti erano in due, parlavano tra di loro, e naturalmente i nostri amici sentivano tutto quello che dicevano. Uno diceva all'altro: "Sai, caro collega, quel ragazzino che abbiamo pescato davanti alla casa del signor Allen Wilson ha detto che il signor Allen tiene in casa due cartoni animati, arrivati qui dal loro mondo e trasformati in esseri umani. Secondo me faremo una grossissima figuraccia." Il viaggio dei nostri amici continuò tranquillamente, dentro il cellulare, ma a soffrire di più di questa incredibile situazione, sicuramente era Allen, il quale era spesso in preda a delle convulsioni che gli mozzavano il respiro. Terry, nel vederlo così conciato, non poteva fare altro che tenere la sua mano, dicendogli frasi del tipo: "Non aver paura. Ce la faremo." Invece Chiop stava calmo, vicino a Cindy senza dire una parola. Finalmente, arrivati alla centrale, i poliziotti fermarono il cellulare con una frenata che fece sbattere uno contro l'altro i nostri eroi. Il portellone si aprì e Chiop, Cindy, Terry e Allen furono costretti a scendere. I poveretti, scortati dagli agenti, arrivarono davanti all'edificio della polizia. L'atmosfera che si respirava lì dentro era davvero insopportabile. Chiop, che non aveva mai visto un commissariato, appena dentro deglutì rumorosamente e voltandosi verso Allen disse: "Allen, ma che razza di posto è?" Allen disse a mezza voce per non essere sentito dai poliziotti: "Ecco, ci siamo. Ora ci porteranno in manicomio." Chiop, sentendo dir queste parole, non disse nulla, ma strinse la mano di Cindy, la quale, avendo anche lei udito, le venne da piangere. I poliziotti fecero accomodare i quattro sventurati su una fredda panchina, dicendo che presto qualcuno li avrebbe chiamati per parlare con il commissario. Chiop immaginava il commissario come una persona terribile, con gli occhi assetati di sangue, con gli unghioni affilati come rasoi e denti da far paura persino al conte Dracula, e batteva i denti terrorizzato, mentre Allen appariva essere calmo, ma si mangiava le unghie, cosa che non aveva mai fatto in vita sua, e si vedeva ad un chilometro che la preoccupazione se lo stava mangiando vivo, e pensava: "Speriamo che il commissario non mi incolpi di aver fatto rapire, o peggio di aver ammazzato Henry, altrimenti l'ergastolo non me lo leva nessuno." E intanto ringraziava il cielo che in quello stato non era più in vigore la pena di morte. Intanto Alex, il padre di Allen, era arrivato in città, ma non andò subito a casa di Allen, si fermò prima da un suo amico per salutarlo. Il commissario non tardò a farli chiamare nel suo ufficio, escortati da un poliziotto, che più che un poliziotto, sembrava un tipo poco raccomandabile, insomma un delinquente in divisa, fecero il loro ingresso nell'ufficio. Chiop, appena mise piede nella stanza, non vide quel mostro che si aspettava, ma una bella donna dietro ad una enorme scrivania, poi voltandosi, vide un bambino che giocava in un angolo della stanza con dei cubi con le lettere dell'alfabeto incise sui lati. "Questa, commissario, donna, non mi sembra una cattiva persona." Pensò Chiop, "se solo questo poliziotto con quella faccia da iena andasse via, sarei più tranquillo." Infatti, dopo neanche 5 secondi, il commissario disse al poliziotto che la sua presenza non era più necessaria, e quindi l'agente di polizia, dopo aver fatto una risatina sguaiata rivolta a Ciop, andò via, ed il nostro amico dette un gran sospiro di sollievo. Il commissario allora, prendendo dei fogli di carta da un cassetto, disse: «Chi di voi è il signor Allen Wilson?» Naturalmente Allen scattò subito sull'attenti e disse: «Sono io». E lei riprese a fare domande sulla mancata denuncia. Nel frattempo, il bambino che prima giocava all'angolo della stanza, si alzò ed andò vicino a Ciop e da Cindy dicendo: «Tu sei Ciop, e tu Cindy». Naturalmente sia Ciop che Cindy cercarono di far tacere il bambino, ma quello continuava a parlare. «Vi voglio bene. Sono contento che siete venuti a trovarmi». Al che Allen cercò di interrompere il bambino, ma il commissario disse: «Non era mai successo che il mio bambino desse confidenza a dei perfetti sconosciuti. Sicuramente vi avrà visto da qualche parte». «Non credo», disse Allen, cercando di diminuire lo stupore. Ma il bambino sembrava impazzito dalla gioia e gridando diceva: «Venite a casa mia. Sapete, ho tutti i vostri cartoni in videocassetta». E voltandosi verso sua madre, le chiese se poteva invitarli a cena da loro. Allen guardò il commissario, come per suggerirle di no. Infatti la donna disse a suo figlio: «Ma cosa dici? Non vedi che non sono chi dici tu? Smettila subito di dare fastidio ai signori con queste stupidaggini. I cartoni animati non esistono, e certamente non possono venire a cena da noi». Il bambino, sentendo questo, si strinse al petto di Cindy e non voleva più mollarla, e piangendo gridava: «No mammina! Voglio Cindy e Ciop, loro mi porteranno con loro». Ciop, che aveva sentito le parole del commissario, si arrabbiò a morte, e rizzandosi in piedi disse: «Anche tu non ci credi». A questa improvvisa esplosione di rabbia, Allen, abbassando lo sguardo e tenendo per mano Terry che stava per svenire, disse a bassa voce: «Ecco. Ora non ci resta che attendere che Ciop finisca di parlare. Siamo spacciati. È la fine. Molto spiritoso il vostro amico», disse il commissario. «Sembra che lavori in un asilo nido, già perché nella pedagogia moderna si dice che fino ai 3 anni d'età bisogna assecondare i bambini». «Ah!» E si mise a ridere, ma non sapeva, poveretta, che quello che aveva detto il suo bambino era la pura verità. «Ora spiegatemi il motivo della vostra mancata denuncia». Allen, riprendendo fiato, come se si fosse liberato da un peso, disse: «Io e i miei amici abbiamo pensato che non era il caso di sporgere denuncia, vista l'età dei ragazzini». «Bene», rispose il commissario. «Potete andare, ma mi servono i vostri documenti». Sapete la formalità, a questa richiesta Allen diventò ancora più nero di quando Ciop ebbe lo scoppio di rabbia. Ci vollero più di 20 secondi perché Allen prendesse il portafoglio e nel frattempo pensava a qualche scusa da dare nel caso in cui il commissario avrebbe voluto vedere anche i documenti di Ciop e di Cindy, che naturalmente non avevano in quanto scoiattoli provenienti dal mondo dei cartoon. Il commissario vide il documento di Allen e quello di Terry, ma quando stava per chiedere anche a Ciop il suo documento, squillò il telefono e il commissario fu costretto a rispondere. Si trattava di una chiamata importantissima, e non potendo fare a meno di rispondere, disse ai nostri eroi: «Va bene. Va bene. Potete andare». I nostri amici fecero per andare via, ma il bambino si mise a piangere, e nel pianto diceva: «No. Non andate via, vi prego. Portatemi con voi, faccio il bravo». Ma Ciop si avvicinò e molto teneramente, abbassandosi verso di lui e stringendogli la mano, disse: «Non temere bambino. Io e Cindy non ci dimenticheremo di te. Stai tranquillo. Verremo a trovarti un giorno o l'altro. Comunque cerca di restare puro come sei ora. Ciao. A presto». Ed aprendo la porta dell'ufficio, andarono via. Allen, durante il tragitto dal commissariato fino a casa, rivolse a Ciop questa domanda: «Come mai quel bambino sapeva la verità?» E Ciop, sorridendo, tenendo stretta la mano di Cindy, disse: «Forse anche lui, come tuo fratello, sapeva della nostra esistenza. È un bravo bambino. il suo cuore limpido, e gli ha fatto sapere una verità che a molti esseri umani non è più consentito di credere. Lui non è diventato grande e sogna ancora.